Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Questo sciocco, sciocco imbecille.
Ma quale sciocco? Stupido! Non ne posso più di sentire le tue stupidaggini sul deep state dei sionisti. Sei una testa di cazzo e basta. Ma chiudi. No, qui tanto non sono quattro soldi. Quattro soldi li prendi tu, mortaccione. Mortaccione pagato da Putin. I quattro soldi li prendi tu, mortaccione pagato da Putin.
Parenzo, tu sei una puttana mediatica, tu sei la puttana dei piccoli poteri forti italiani, va bene?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sto andando in ospedale perché mia moglie sta per partorire, manca pochissimo. Nel frattempo, lungo il tragitto, ascolto il podcast della zanzara. Solo una cosa, David, lotta per mio figlio, David, anche per lui!
È la dittatura, non voglio nemmeno più che manifestiamo. Guardate, hanno chiuso la trance e non facci entrare. Questa è dittatura, questo paese sta diventando una dittatura. Lo volete capire? Scendete tutti in piazza, mandate i pecori, siete dei pecoroni. Popolo italiano, popolo napoletano, sei un pecorone, pecorone di merda. Scendi in piazza, lotta, mannezza.
Ma quanto belli sono questi percettori del reddito di cittadinanza che vanno a protestare, fanno gli scioperi, fanno manifestazioni perché non gli venga tolto il reddito di cittadinanza. Ma cazzo, non è che protestano perché non hanno lavoro, perché non gli danno un lavoro. No, protestano perché non gli diano il reddito per stare a casa a grattarsi le palle. Mandatevene a fanculo, morite di fame per conto mio.
Devi parlare con il popolo. E lo popolo si manuglio.
Vogliamo il reddito!
Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Purtroppo assistiamo all'agonia di questo paese.
È una guerra, sappiamo, non ci fermeremo più.
La colpa di tutto questo ha un nome e un cognome.
Che
si chiama
che.
Giuseppe, che è un nome biblico e di cognome fa Cruciani.
Altrimenti si ritroverà una guerra, guerra civile.
Allora ragazzi, molti ascoltatori, non solo ascoltatori, mi hanno accusato di aver detto una cazzata sulla vicenda del pilota della Ferrari Sainz. Io la ribadisco questa presunta cazzata. C'è un signore, un pilota, non mi interessa se l'orologio è di sua proprietà o è il cambio di uno sponsor, eccetera, che esce tranquillamente con un orologio al polso, cosa legittima, per carità, di un valore che va dai 300 ai 500 mila euro. Alcuni dicono 300, 400, 500. Un orologio, non mi interessa neppure citare qual è la marca. Qual è la marca di questo orologio? Un orologio di grande valore, di grandissimo valore. E dunque è come il miele per le api, è la stessa cosa. Quando tu hai qualcosa di valore, arriva qualcuno che ti piomba addosso. Ora io dico che chiaramente i ladri sono ladri e vanno condannati. Non dico che sono vittime, non dico che il colpevole è Sainz, per carità di Dio. Non lo voglio dire e non lo penso, ma se tu esci con un orologio dal valore dei 300 ai 500 mila euro, ti puoi aspettare o no ti puoi aspettare o no che ci sia un malvivente che resta malvivente, che dovrebbe essere condannato a pene severissime, e non lo è, condannato a pene severissime, che ti salta addosso per rubarti un orologio? Questo dico. Alcuni dicono, ma è la stessa cosa di quando qualcuno dice, se esci con la minigonna allora ti puoi aspettare uno che ti stupra. Ma che cazzo di paragone è? Io non l'ho mai detto e non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, non è provato, anzi è il contrario, è il contrario. Cioè, nessuno mai stupra una persona perché c'hai la minigonna. Non esiste, non c'è nessuna correlazione. Precisiamo subito questa cosa qua. Precisiamo subito per i coglioni, per i coglioni. Ovviamente Sainz o chiunque ha diritto di uscire con qualsivoglia orologio, ha tutto il diritto di uscire con l'orologio che vuole, ma se un ladro gli piomba addosso io non mi stupirei più di tanto. Io non ho orologi. Eccoci qui. Non vedete? Chi ti è con la webcam? Non porto orologi. Nessuno, nessuno mi verrà addosso per rubarmi l'orologio. Mi pare abbastanza chiaro. Se tu esci con un orologio da 50k, 60k, 100k, 300k, è evidente che i ladri, trasfertisti, extracomunitari, italiani di non so quale regione, in particolare trasfertisti, non erano quelli di Sainz, ma trasfertisti, amico mio, sono lì ad aspettarti. Ragionamento abbastanza semplice. Altra cazzata, sono quelli che dicono che quello che ha sparato all'orso è stato aizzato dal governo di centrodestra che incentiva la caccia. Altra cazzata, altra puttanata sesquipedale. Nessuno sostiene una puttanata simile tranne alcuni ambientalisti animalisti. Nessuno incentiva la caccia. La caccia per fortuna esiste ed esisterà sempre, altrimenti fate un referendum e votate contro la caccia invece di rompere i coglioni ai cacciatori. Da Roma, dove mi trovo ancora oggi, David Parenzo, buonasera.
Dove purtroppo ti trovi ancora oggi e dove la gerarchia delle tue notizie, le notizie che hai dato come tua apertura personale,
sono piccole aperture.
Due vergogne, due cose di cui alla gente non interessa nulla.
Posso dire una cosa molto chiara?
La gente normale non gira con degli orologi di quel tipo.
Più passano i giorni, più sono dalla parte di quel signore che ha sparato all'orsa a Marena.
Immaginavo.
Più giorni passano e più sono dalla sua parte.
Meno pistole, meno fucili girano, meno c'è violenza.
Tu sei contro l'industria delle armi, ma non, che è italiana. Io ho conosciuto un esponente durante le vacanze della famiglia Beretta, per esempio. Sei contro la famiglia Beretta?
Tutt'altro, sì, l'abbraccio fortissimo.
Vorresti
la
che riducessero i loro
non
utili.
Voglio che riducano niente. Però certo, se tu mi dici, guarda, tra la produzione delle armi e la produzione di fiori, ma anche di cibi che esaltano il Made in Italy.
Vuoi far licenziare gente alla famiglia Beretta?
Sì,
sei contro l'industria delle armi italiana.
Ma per carità, anzi, sono una grande.
Io l'ho abbracciata la signora Beretta, posso dirti.
Di abbracciarla.
Io l'ho incontrata e l'ho abbracciata.
Non c'è bisogno di danneggiare solo perché si chiama Beretta.
Beretta mi fa emozionare.
Ma povera, a me dispiace.
Io l'ho abbracciato, ho detto: lei rappresenta l'Italia, ma non è vero, l'Italia, sai che i poliziotti di New York girano con le pistole Beretta.
Ma cosa c'è?
È un simbolo dell'Italia, mettetevi l'anima in pace, le armi sono un simbolo dell'Italia, Beretta è un simbolo dell'Italia.
Abbiamo l'architettura,
ci mandassero qualche regalino dopo questa marchetta, però
voglio nessun regalo, nessuna pistola, voglio nessun proiettile, niente. La notizia di oggi riguarda il ragazzo che è stato aggredito dai bulli perché gay e che tu ovviamente non hai citato a Firenze. Sono scosso, ho paura ad uscire. Se ci fosse stato, lui dice, il DDL Zan, avremmo meno paura e ci sentiremo più protetti. Ora, di questo ragazzo aggredito a Bagno a Ripoli vicino a Firenze, lunedì 4 settembre, un giovane di poco maggiorenne gay è stato insultato per strada da un gruppetto di sconosciuti. Ora, questo gruppetto di sconosciuti, te la dico qua forte e chiaro, probabilmente, seriamente, ascolta la zanzara.
Ma chi l'ha detto?
Veneto e si sente legittimato a dire queste vergognose schifezze.
Che gli hanno detto
perché
ce
l'ha, l'hanno aggredito perché è gay. E lui ha detto: amen, sono scosso, bene, ma ho paura ad uscire.
Ma aggressione
cosa
punita.
Rispondi a questo ragazzo che è scosso?
Che c'è la legge, che, c'è la legge che li denuncia
perché è gay. Se questo ragazzo ti sta ascoltando, e purtroppo ti starà ascoltando perché la trasmissione purtroppo è molto seguita, io mi vergogno per te. Io mi vergogno per te, per tutto quello che hai detto. Bisogna dire gay, frocio, giusto dire. Io mi vergogno. Tu te lo dovessi trovare davanti. Io te lo vorrei, io della mia trasmissione te lo vorrei mettere davanti. Diglielo.
È stato diglielo. La figa.
Io te lo vorrei mettere. Ma come, cosa c'è? Una cosa non esclude l'altra. Ma non c'entra l'aggressione, però. Sono scosso, ho paura di uscire. A Bagno di Ripoli, un ragazzo è stato bellissimo. Aggredito.
Proteggiamolo.
Perché omosessuale.
Ci posso fare io?
Perché omosessuale?
Ma io che ci posso fare?
Perché omosessuale? Gli hanno tirato una bottiglia mentre camminava, urlato delle offese. E tu su questo non hai detto una parola, se non la parola libertà, libertà, libertà. Non esiste la libertà di insulto. Non esiste. Lo dico a te e anche a un signore che di cognome fa Vannacci.
Ma che c'entra? Non è che mica è d'accordo con gli insulti a gay,
no,
mica è d'accordo con gli...
ma la parola non è che non si può dire nulla, la parola gay, la parola afro, però afrocio non si può dire,
ma
non
chi l'ha
si
detto?
Deve dire.
Vabbè, posso dire una cosa? Allora, a proposito della parola ansia, a proposito di parole, io per esempio ho l'ansia per le tasse. Anche tu hai l'ansia per le tasse.
Io...
L'ansia per mia figlia. L'ansia per le multe, l'ansia per la busta verde, no? Ogni tanto ci sono delle buste verdi che arrivano alle nella cassetta postale.
Multe.
Le buste verdi, terribile. Io ho l'ansia per le buste verdi. Però non rompo il cazzo a nessuno. Al limite mi incazzo con me stesso, oppure mi incazzo con l'amministrazione quando penso che siano delle cose ingiuste. Non mi incateno per strada. Non mi incateno per strada perché ho l'ansia per le multe. Mi fa impazzire questa cosa dell'ecoansia. Non so perché, mi sono fissato. È tutta l'estate che penso. Io ho l'ansia per il ritorno in onda. Per tornare in onda, ho l'ansia. Anche tu hai l'ansia per il tuo debutto lunedì prossimo. Un minimo di ansia,
no,
ce l'hai.
No, ansia.
Non è che
non usate mai, mai dentro questa trasmissione la sigletta della sette, perché la sporcate.
Sì,
la
ma io non mi incateno per l'ansia. Non vado a rompere i coglioni alla gente perché ho l'ansia. Non vado a frignare davanti a un ministro. Mi rimettete per favore quell'audio di quest'estate. Per favore, regia, mettetemi quella roba lì, vi prego. Perché io ho l'ansia per tante cose. Se sono un ansioso, ma non vado a frignare. Non vado a frignare. Non vado a frignare davanti a un ministro perché ho l'ansia. Ho l'ansia per le tasse. Ho l'ansia per la trasmissione che ricomincia. Ho l'ansia per tante cose. Ho l'ansia per le buste verdi. Ho l'ansia per mia figlia che ha fatto 18 anni. Sì. E cioè, ho tante ansie. Ma non rompo il cazzo a nessuno.
Ma
non vado a frignare.
Tua figlia esprimerà quest'anno il primo voto alle europee e voterà per il Partito Democratico.
No, questo chi l'ha detto?
Te lo dico io.
Ma no, chi l'ha detto? Ma questo
dire
ti denuncio.
Voterà
ma io ti denuncio. Ma ti denuncio.
Anzi, ho dei sospetti che, siccome ha anche una grande sensibilità ambientalista, è molto vicina a Bonelli, il signore
della
pietra.
No, non credo proprio, non credo, no.
Quindi, dopo aver fatto una manifestazione, aver abbracciato Sala, aver occupato una scuola, perché tua figlia ha una sensibilità sociale che tu giustamente, che tu purtroppo non hai. E questa sarà la legge del contrappasso. Non volevo parlare di lei perché.
Ecco, anzi.
Io le confesso, ministro, che ho molta paura per il mio futuro. Io personalmente soffro di ecoansia e alle volte penso che io non ho un futuro perché la mia terra brucia. What's the trick? In questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto e io non so se voglio avere figli. Sinceramente, ministro, io non lo so.
Questa non vuole avere figli.
Dato che voi parlate di 2030, 2050, obiettivi che comunque sinceramente sento lontani, lei non ha paura per i suoi figli, i suoi nipoti, non so.
Grazie. Io ho la forza del dubbio. Te lo dico se...
Basta. Basta.
Sinceramente.
Questo piange, basta, non ne posso più.
Basta.
Bello. La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 71 71 701. Non negate, c'è un po' di sano qualunquismo.
Vannacci, presidente della Repubblica Italiana. Che sogno, ragazzi. Magari Vannacci, presidente della Repubblica Italiana. Bellissimo proprio. Questi sono gli uomini che servono in Italia. Vannacci. Beh, grande, beh, grande, grande veramente. Beh, bravo Vannacci, applausi.
Ah, finalmente è tornata la zanzara. Tornato Cruciani, perché di Varenzo potevamo anche farne a meno.
Giusto.
Io sto leggendo il libro del generale Vannacci e posso dire una cosa: che ha avuto il coraggio di scrivere, affermare, esprimere quello che gli altri hanno paura di esprimere per colpa di stronzi come David Parenzo. Avanti tutta.
Parenzo, ma te rimarresti sconcertato se un ebreo sventolasse la bandiera della Germania nazista? Ecco, la gente rimane sconcertata a vedere due finocchi che si baciano. Oh, no, è tutto,
beh,
normale.
È uguale. Questo signore che chiama da Prato. Allora, voglio dire due cose. Ci sono svolti i funerali di Giovan Battista Cutolo, che è quel musicista dell'orchestra napoletana ucciso a 24 anni da un 17enne per motivi incredibili. E io dico, in quale città uno resta ammazzato per un motorino spostato? Diciamo la verità, a Bolzano? A Milano? A Bergamo? No.
Eccolo di nuovo.
Questa è la città, vai regia! Giustamente la madre e la sorella dicono la realtà dei fatti. Napoli sei tu, dicono a Giovan Battista Cutolo.
È una guerra!
Napoli sei tu, non Gomorra o Mare Fuori. E qual è la città dove bruciano una persona dopo un errore di condominio, per un litigio di condominio? Ragazzi, quale città? Ma io la amo questa città, da molti punti di vista, la amo!
Pazzesco.
E dai, pazzesco. C'è Salvini che vuole, ecco, motivi, diciamo, di propaganda, di politici, ma anche concreti, vuole togliere i cellulari ai minori che commettono reati e multare i genitori. E anche, dice anche Salvini, che un 14enne che uccide deve pagare come uno di 50 anni. Ora io dico, siete d'accordo su questa cosa, sì, qua, che un 14enne, sì, che uccide deve pagare come uno di 50 anni? Cioè deve essere imputabile anche lui, deve pagare allo stesso modo? Via i cellulari ai minori, sì, serve a qualcosa, sì, togliere i cellulari ai minori che commettono reati? Come se fosse una cosa che non si possa aggirare, via il cellulare ai minori. È una cosa impossibile da fare, cioè non è che una cosa facile.
No, è impossibile, che tu responsabilizzi i genitori in questo caso. Io, guarda,
ma non è lo Stato, non c'è lo Stato,
no,
etico.
Devi in qualche modo intervenire
contro le baby gang.
No, c'è poco da fare, il personaggio contro le baby gang.
Ma
perché lo Stato non è che incentiva le baby gang, non ho capito.
Lo Stato contro le baby gang.
Ma lo dici con questo tono di voce, come se
ma devono pagare severamente in galera.
Ma lo dici con questo tono di voce, con lo Stato, certo,
ma sì, contro le baby
gang. Contro le baby gang, tu lo dici con questo tono ironico, sprezzante.
Ma no, trovo che sia ridicolo. Ma ci sono già le leggi, solo che non vengono applicate.
Ma
dai, sulle pene ci sono già. Ma che togli i telefonini,
ragazzi,
e se ne comprano un altro di telefonino?
Sono responsabili i genitori.
Mamma mia.
E a quel punto tu fai il papà o no?
Andiamo a controllare tutte le famiglie.
Sai quando Salvini diceva lo dico da padre? Lo dico da padre.
Comunque, posso dire una cosa, ragazzi? C'è un'altra notizia che mi ha veramente sconvolto. La giocatrice che è stata baciata in bocca dal presidente della Federazione Spagnola, alla fine che cosa è successo? Ha denunciato il presidente della federazione stesso, tal Rubiales, per il bacio. Denunciato alla procura. Denunciato, cioè uno che spontaneamente, questo Rubiales andrebbe promosso a questo punto, andrebbe candidato alle elezioni, promosso no, candidato alle elezioni come simbolo della libertà. Rubiales è uno che spontaneamente ha baciato una ragazza, non l'ha stuprata, può aver commesso una leggerezza in preda all'entusiasmo, ma non è che l'ha baciata furtivamente, l'ha baciata davanti a milioni di telecamere,
appunto,
a milioni di telecamere, milioni.
condizione, in una
ma non può essere denunziato
di...
alla procura della Repubblica. Ma tu ti rendi conto
forma,
a cosa siamo arrivati?
È una forma di molestia, è una forma di molestia. Che cos'è?
La calciatrice spagnola Hermoso ha presentato una denuncia formale contro Luis Rubiales.
Lei vuol dire che lei
per
si
il bacio
è sentita...
che le ha dato.
Beh, certo. Beh,
la
certo.
sua denuncia di fronte certo. alla procura generale
allora,
di Madrid.
Io voglio dire questo. Sono
perché la giustizia spagnola possa agire per via penale contro Rubiales?
Sono pronto
per un bacio spontaneo.
Io offrirò i miei legali alla signora.
Ma
glieli offrirò.
Già, c'è tutta
beh,
la federazione.
È un
c'è
gesto, tu... modo di dire, non un gesto.
Poi quella sta in Spagna.
Offrirò i miei. Ma... perché i miei legali non possono lavorare.
Ma non parlano spagnolo. Non parlano spagnolo. Non parlano spagnolo.
Parla veneto il mio legale. Offrirò i miei. Sono metto a disposizione.
Ma non
della
gliene frega niente a questo.
Mamma mia, fai dire. Metterò a disposizione i miei legali per denunziare.
Vabbè, metti a disposizione. Comunichiamolo alla signora Hermoso.
Comunicagli.
Ci sono i comunicati. Signor Cinetto.
Esatto.
Signor Cinetto a disposizione.
È a disposizione
della dottoressa Hermoso,
della dottoressa,
pur non parlando una parola di spagnolo,
pur non conoscendo neanche la legge spagnola, pur non conoscendo neanche
però,
le dinamiche, però
è a
io da qua
per eventuali cause italiane,
sì,
di eventuali
è a disposizione il mio ufficio legale a tutela dei diritti
della donna,
di
della donna molestata, della donna molestata.
Posso dire
Francesco?
No,
dillo,
okay,
vai,
dire.
Francesco,
non mi interessa.
Dillo, Francesco da Roma, comunicaglio alla signora Hermoso, pur non dicendo, non pronunziando una parola di italiano.
No, soprattutto la cosa più grave, pur non conoscendo la legislazione
esatto,
spagnola, perché non è che un avvocato
però
italiano va là, però è oggettivamente
a disposizione. Francesco, anche una piccola parcella, ma c'è quello serve.
Quello si muove solo su parcelle.
Francesco da Roma.
Quello
si muove gli serve
solo
però
su
una, pagare una in
no,
Italia.
No, ovviamente non gliene frega nulla.
Francesco, dimmi, dai.
Neanche a me. Dimmi.
Pronto, ciao Cruciani, posso parlare?
Sì, e puoi parlare.
Tutti
sei qui.
Dicono posso parlare.
Io vi ho chiamato perché sono figlio di un generale dell'esercito che è collega di Vannacci.
Sì,
naturalmente
sì.
Vi dico che già Francesco De Roma è tutto inventato, non esiste, perché non dirò mai il mio nome, perché se mio padre...
Però scusa, mi risulta che tu sei figlio di un generale, sei in accademia.
Io
da quello che leggo.
Sono in accademia, sì. Sono
dunque tu
Modena.
Sei sostanzialmente un cadetto, sei un cadetto, sì, sei
un
cadetto di Modena.
Sono un corpo di commissariato, sì, sono al secondo anno di giurisprudenza.
Sei un futuro militare. Tu non sei Francesco
sì,
da Roma, però sei un futuro.
Non abbandonare come Parenzo, come dottor Parenzo. Io continuerò invece. Non abbandonerò.
No, bravissimo.
Vabbè, allora
e
che vuoi dire?
Questo è
però?
Un bel esempio e questa è una bella Italia.
Io devo dire
sì.
che quello che ha detto Vannacci rappresenta l'idea dell'esercito. L'esercito
beh,
la pensa
questo,
come Vannacci.
Questo è molto grave che tu lo sei. Un cadetto di Modena. Questo lo puoi dire.
Coraggio,
secondo te rappresenta la maggior parte. La maggior parte. No, la maggior parte dei militari la pensano come Vannacci. Lo stai dicendo da cadetto dell'Accademia di Modena.
Sì,
comunichiamo
dicendo,
a Crosetto questa
la responsabilità.
Un signor nessuno che risponde si prende. Comunque se noi stiamo formando se il futuro dell'esercito è questo ragazzotto, posso
sì,
chiamarlo così
sì,
che
sì,
chiama
sì,
questo
sì.
ragazzotto
sì, sì,
questo
sì, ragazzo.
Dell'esercito e questo ragazzo c'è da avere paura.
Cioè tu dici rappresenta l'idea
no,
dell'esercito.
Io non è così, perché io conosco l'esercito come conosco la polizia benissimo. Se l'esercito, come dice, davvero è come questo ragazzotto vuole farci credere, signori attenzione, stiamo formando delle persone che ci devono difendere con queste
Carla
idee.
Carla da Padova, dimmi Carla.
Ciao, ascoltami un attimo, io mi sento quasi un animale in via di estinzione, sono lesbica dalla nascita praticamente.
Lesbica dalla nascita, molto interessante.
Questo è molto importante e molto bello, grazie per aver chiamato.
Ma che c'entra, ho capito, che me ne frega a me se è lesbica o
no,
non lesbica, lei che è lesbica. Dimmi Carla, allora...
Appunto, no, hai fatto bene a dirlo, che cazzo te ne frega a te, giustamente, non mi dovrebbe fregare un cazzo a nessuno. Perché
esatto.
Le persone sono persone indipendentemente dalle etichette. Adesso con tutte queste etichette, comunità, LGBT, dopodiché magari ci aggiungono una S, poi ci aggiungono una T, dopodiché ci aggiungono un'altra lettera.
Tu non ti senti rappresentata dalla comunità? Tu non ti senti rappresentata
no,
dalla comunità LGBT? Sei
ma
lesbica ma non
no.
sei LGBTQ?
No.
Non sei una...
Perché questa è solo una ghettizzazione, ok? È il segnale di un'omofobia interiorizzata.
Scusa Carla, sposeresti? Tu ti sposeresti, adotteresti un bambino, Carla, da lesbica?
Ah, guarda, io sinceramente dico questo, se questo bambino, perché lo dovrei adottare intanto?
È giusto che gay adotti il bambino o no?
Ma perché lo dovrei adottare? Cioè, perché lo sono lesbico o perché voglio adottare effettivamente un bambino? Cioè, uno che vuole adottare un bambino lo adotta indipendentemente se ha desiderio, se è lesbico, se...
ferma là, torniamo dopo con Carra da Padova, lesbica contro la comunità LGBTQ.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Baggiù, si unito al telefono che la Zanzara da Fallotto 0024 0024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Allora, stronzo, hai iniziato la trasmissione difendendo il generale, poi difendendo il compagno della Meloni, poi difendendo il cacciatore, e poi in studio, con anche dibattito col direttore Tamburini, uno che contesta Galileo Galilei. Cioè, praticamente è iniziato col botto, dai, col botto de merda proprio.
E poi adesso quest'anno alla Zanzara ci tocca sentire Parenza che parla di progressismo, di diritti umani, che quest'estate si è mangiato il risotto allo zafferano con una foglia d'oro sopra.
D'oro, sì.
Bambini, cioè, con le mosche negli occhi. Ovvio. Li mettono dentro le gallerie a scavar l'oro a mani nude, di 10 ne escono 4, con la polmonite ne muoiono 3. Parenzo, dovresti vergognare. Mangiava l'oro con la testa bassa, eh? Perché i padroni là poi a un certo punto ti hanno detto tigre e ti ha rimesso nella tua dimensione. Tu devi stare con noi debusciati alla Zanzara, coglione di un Parenzo.
Allora, Parenzo, le accuse nei tuoi confronti dell'estate ricca che hai fatto di fronte all'Italia, in miseria, crescono puntata dopo puntata.
Era ospite alla mostra del cinema di Venezia, cena esclusiva servita dal maestro Cracco, dallo chef Cracco.
Sì, ma è tutta roba dell'elite di fronte a un'Italia che affronta il caro prezzo.
Quello mi dispiace moltissimo, ma se ti invitano cosa fai? Non mangi il risotto?
Perché non hai distribuito qualcosa alla gente di Venezia, ai poveri di Venezia? Andare alla
cena di gala, eravamo in smoking alla cena di gala con il maestro.
Smoking, quanto è costato lo smoking? Offerto anche quello?
No, ti confesso questo.
Dimmi.
Io ho fatto. No, non so se lo dico perché poi ogni cosa che dico qua mi viene.
Dillo.
Io ho un sarto.
Sì.
Che mi ha fatto questo smoking. Da qualche anno, questo smoking.
Che non hai mai usato?
Lo uso una volta all'anno.
Costo?
Diciamo.
Costo?
Costo? Adesso lasciamo stare.
Sopra i 2000 o sotto i 5000?
Sotto i 2000 è difficile trovarne uno valido.
Ti sei fatto fare uno smoking che non usi mai.
No, sì, dico,
del valore di 3000-4000 euro.
Ma
cosa, diciamo.
Perché fai i conti in tasca? Ma io mica rubo. Non prendo nessun finanziamento pubblico dei partiti.
No, perché?
Io, a differenza forse di qualche ospite che poi ascolteremo, che forse piglieranvi, io non prendo nessun.
Allora, abbiamo qui in studio il mitologico sindaco, ormai è diventato un mito, assolutamente.
È un sindaco,
su questo non c'è dubbio.
Votato dagli italiani.
Votato dagli italiani, e su questo non c'è dubbio. In particolare degli abitanti di una città umbra, che peraltro mi è molto cara perché io sono originario della provincia suddetta, che fra poco dirò. Si tratta di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Buonasera, applausi.
Buonasera a tutti voi.
Allora, caro sindaco, innanzitutto.
Volevo dire una cosa, sono contento perché l'ultima volta che ho incontrato Parenzo. Io ero il gasato che guadagnava 4 milioni di euro.
Ma è vero.
Certo che è vero, pago anche le tasse. Quindi mi fa piacere aver sentito oggi Parenzo che per giustificare l'oro ha detto pago le tasse.
Ospita una cena, non è che l'ho fatto io.
Scusi, ma lei che patrimonio ha? Si può dire che patrimonio ha? Non si può dire. Il suo patrimonio a quanto ammonta, diciamo? Lei è molto ricco, diciamo, da lei.
Però le mie aziende in generale, con quello che abbiamo... Sui 3 miliardi, penso.
3 miliardi?
3 miliardi.
Suo patrimonio è 3 miliardi.
Toccalo.
3 miliardi? Sì. 3 miliardi?
Direi che. Ma lei che... Scusate, la mia università vale sì. almeno 2 miliardi e 3, 2 miliardi e 4. Per quanto riguarda le altre aziende collegate, piccole, hanno delle proprietà, le cose.
Dunque, lei non ha bisogno dello stipendio.
Intorno ai 3 miliardi.
Lei non ha bisogno dello stipendio da sindaco?
Beh, sì, ho bisogno dello stipendio da sindaco perché ho perso lo stipendio da.
Come?
Devo fare. No, scusatemi, non guadagno più 4 milioni e guadagno 5.200 euro al mese. Beh. Praticamente ho rimesso circa 390.000 euro al mese.
Lei dovrebbe da ricco rinunciare allo stipendio da sindaco di Terni per darlo ai poveri di Terni.
No, assolutamente. Io lavoro, quando lavoro è giusto. Questa è una demagogia un po' sciocchina.
Cioè, lei non rinuncia allo stipendio di sindaco di Terni, sono in tasca così. Che ce fa con 5.200
euro? Sono gli unici soldi che mi sono rimasti.
Il posto barca costerà così, il suo posto barca. Barca,
lei è una barca, Bandecchia.
No, io ho uno yacht da 55 metri, ma non ho io. Ce l'ha un'azienda, voglio dire.
Perché non è manco intestato a lei, è intestato all'azienda.
Perché viene noleggiato regolarmente, puntualmente.
Cioè, non per pagare
all'abriatore, modello legittimo.
Speriamo l'abriatore, che infatti, come dice giustamente, è legittimo.
Ma sì, ma per carità, assolutamente. Ma io non.
Per pagare meno, spieghiamola bene, per pagare meno tasse è intestata una società che magari ha sede chissà. Io tasse. Non lo so, ma che magari.
No, comunque, per pagare più tasse. Okay, lei vuole... È un'azienda che lavora.
Sì, ma dà lavoro. Lei a quante persone dà lavoro, signor Bandecchi?
2300.
Comunque, lei non lo stipendio da sindaco Terni se lo lascia in tasca, se lo tiene là. Assolutamente,
assolutamente sì, vado a lavorare.
Assolutamente sì, perché? Mi sembra incredibile.
Ma perché? Perché deve rinunciare come se te dice?
No, la demagogia, io sono d'accordo con lui. Però che dica assolutamente me lo tengo perché mi servono. Adesso.
No, ma me lo tengo perché il mio stipendio
è uno sfregio.
Quando uno lavora ha diritto ad avere dei soldi.
Ma miliardi, quanto ha detto che è il suo patrimonio?
Ma col patrimonio non ci prendiamo manco un caffè. Se io e lei usciamo e diciamo ci abbiamo la casa a Milano, ci danno un caffè.
No, ho capito, no, però la perfetto. Casa ce l'ha, ci sono delle persone che l'ascoltano, ma che devo la casa manco
ma
ce
devo
l'hanno.
Venderla la casa, capito? Questo mi dispiace. Questo io sono tante persone che hanno dei problemi, cerchiamo di andargli incontro.
No, comunque l'abbiamo invitata qui perché lei è il protagonista assoluto in queste ultime settimane.
Ma sì, protagonista soprattutto di una cosa. Innanzitutto ha creato delle guardie giurate per la sicurezza di Terni. Devo dire la verità, io sono a favore. Cioè io non posso, a parte che quasi sempre sono a favore di Bandecchi, l'ho difeso a spada tratta quasi
guardie
sempre.
Giurate,
sì, lui senza far spendere un euro alla città di Terni ha portato delle guardie giurate pagate dall'università Cusano per fare delle operazioni. Adesso non scendiamo nel dettaglio, non ce ne frega niente.
Ma bisogna essere pratici su un punto. Primo, c'è un'esigenza di sicurezza, sentite in tante parti d'Italia.
Ci sono i vigili urbani.
Secondo, aspetta, c'è il prefetto. Voglio due parole. Ci sono i vigili urbani che sono sotto di 87 persone in questo momento, i vigili urbani di Terni. C'è il prefetto, c'è sicuramente il questore con la polizia, carabinieri e la finanza. Da 30 anni sono tutti sotto organico, quindi non verranno certo tutti a Terni. Terni è una città immensa che ha anche 10 piccoli paesi collegati, che ora sono i borghi, ma per raggiungerli ci vuole un'ora e mezza per girarli tutti. Tre volanti non possono controllare.
Ma c'ha ragione,
tutto. Detto ciò, per la sicurezza nel frattempo, perché
lei rivendica questa cosa.
Comunque. Noi il prossimo anno assumeremo 60 vigili urbani e quindi sarà sostituito, i vigilanti saranno sostituiti.
Qualcuno ha parlato di milizia privata.
Beh,
no,
è una specie di milizia.
Scusate, sono istituti di vigilanza autorizzati.
Se vedono un ladro che fanno? Possono sparare?
Se il ladro sta spaccando a martellate una nostra fontana, credo che lo possono fermare. È giusto che sia.
Se vedono
loro possono controllare i nostri parchi. Se vedono uno che violenta una ragazza nel parco, che possono fare? Devono intervenire come tutti noi dovremmo fare.
Sono autorizzati, per esempio, se no a
c'è
sparare.
La legge che gli dà i parametri di intervento.
Però è incredibile che sia pagato dall'università.
E per forza, così
me.
Per non gravare sul comune.
Ho capito, ma
se lo può permettere, lo fa.
Sai cos'è? È un po' trampiana.
Parenzo, mi scusi, sono l'unico politico d'Italia che ha dato soldi alla politica, cioè che dà i soldi ai cittadini
senza prenderli,
e non li prende. Scusi,
andiamo su un tema d'attualità che non è quello di Terni. Sì. Innanzitutto è questo: lei di fronte allo stupro, agli stupratori, che quale pena darebbe se fosse lei ministro dell'Intanto che vuole diventare?
No, guardi, penso che sia uno dei reati peggiori in assoluto.
Ma secondo lei che cosa ci vuole? La castrazione chimica. Castrazione chimica, sì.
Secondo me serve di fargli male perché gli stupratori non possono continuare a fargli stupratori. Mi scusi, però è una cosa che non va bene.
Fagli male.
cioè, ma se lei avesse una figlia, le torna a casa stuprata, che cosa gli dice?
È chiaro che è bestiale.
No, per me non si stupra
però
nessuno.
Però lo stato di diritto.
Senta, per me le ragazze ubriache si accompagnano a casa, punto e basta, finito.
Questo non c'è. È l'evirazione. Lei pensa all'evirazione?
No, non penso.
Però la castrazione chimica, bisogna farli male.
Guardi, la castrazione chimica per certa gente è un'idea, perché quello che lo fa una volta sarà un caso, quello che faccio 50 volte non è più un caso. Cioè, io ricordo che alcune persone sono uscite di galera in Italia come negli Stati Uniti e hanno detto ricommetterò il reato e lo hanno ricommesso. Ho capito, bisogna vedere con chi parliamo. Poi c'è un altro fatto forse che bisogna vedere, se veramente delle volte succedono proprio questi reati oppure no. A me mi danno un po' fastidio le donne che si svegliano 7 mesi dopo.
Questo devo dire anch'io. Parenzo
dice
no.
Tutto
lei dice
il ogni... MeToo sostanzialmente.
Allora io voglio capire fin dove è l'offesa, cioè,
oggi l'uomo
a una donna.
Oggi l'uomo è in pericolo.
Cioè, dire, io oggi ai miei figli non direi con tranquillità di a una donna che è una bella ragazza. Che qui dove finisce, dove comincia la situazione?
Io sono bandecchiano. Perché... Da questo punto di vista sono bandecchiano. Ormai è un rischio, fare un complimento a una donna.
Ci vuole una delibera dietro.
Cioè, fare dire a uno guarda che bella figa che sei. Non si può più dire, impossibile.
Ma poi non si può nemmeno andare a letto con una che dice lei c'è stata, perché dopo 3 mesi lei dice io sono stato indotto dal fatto che lui era un omaccione, allora è meglio non andarci, poi gli fai firmare il fogliettino.
Ma lei è monogamo? Lei è monogamo?
Io sì.
Sposato,
guarda, lei non sopporta il tradimento?
No,
non sopporterebbe il tradimento. Se sua moglie la tradisse, lei che cosa farebbe?
Preferirei che non me lo dicesse, che non vedo perché crearmi tutte queste rotture di palla. Cioè preferirei che lo facesse senza dirmi niente. Le voglio raccontare questo. Una volta tornai a casa alle 2 di notte e sentì arrivare dei messaggi sul telefono di mia moglie. Oddio, stavo prendendo dell'acqua.
Strano,
io ho chiuso il frigorifero e sono andato a dormire, perché ho detto è meglio così.
Dunque il suo consiglio è meglio non guardare niente.
Cioè, voglio dire, bisogna vedere poi sempre, ora, a parte le battute. Cioè, io credo che tutti quelli ossessionati, la gelosia ossessiva sia un problema, una malattia vera. Poi se sei sicuro di te, sai che le cose andranno come.
Ma lei però non ha mai avuto lo stesso. Da quanto tempo è sposato lei, sindaco?
Quasi 40 anni.
Da 40 anni non ha mai toccato un'altra donna.
Bravo.
40 anni è sempre stato e ride.
Senta, faccio
e ride.
Lei mi
che
chiama
faccio
la Zanzara.
Faccio confessore.
Io ho due figli, mi chiama la Zanzara, così stasera io li dico come vuoi.
Secondo me è inverosimile che dica in 40 anni.
Uno dovrebbe dire,
un programma ascoltato da 3 milioni di persone. Bandecchi, due punti. Sì, qualche volta ho tradito mia moglie, ma non fa in tempo a tornare a casa che la moglie chiama la mia vecchia privata di Bandecchi.
Scusi, io ho un amico avvocato che mi ha detto che se dovesse difendere mia moglie chiede 1 milione per il divorzio e gliene fa avere 3 ogni anno. Se difende me mi vuole 20.000 euro perché tanto perdo sicuro.
Abbiamo detto tutto. Scusi un attimo, però c'è un elemento. Secondo lei.
Ma lei è di destra, Bandecchio?
Ecco, no, ma è di destra, è di centro.
È di destra lei.
No.
Guardi, io.
Culturalmente.
Se la domanda
proprio
è seria, culturalmente sono un liberale. Sono un liberale puro e sono uno che pensa che lo Stato debba fare l'arbitro.
No, ho capito, però.
E lo voglio dire.
Una volta lei, scusa, ha definito la finanza come la Gestapo, però, una volta lei.
No, non l'ho definita una volta. Io ho detto che ci sono dei metodi. Scusatemi, ancora oggi ho 22 milioni sequestrati e non ho ancora capito esattamente perché.
22 milioni?
E non me l'hanno nemmeno ancora fatto capire perché. Però non l'ho ancora capito. Allora voglio dire.
Lei conferma questa cosa? In alcuni casi la finanza si comporta come la Gestapo.
Io confermo sul fatto che la finanza ha dei poteri che altri non hanno. Io devo capire come mai in Italia un imprenditore.
Ma la Gestapo è la Gestapo, però.
Ma guardi, è tutto un fattore di misure. Allora, io voglio domandarle una cosa. Io sono sopravvissuto al sequestro di 22 milioni e i miei dipendenti hanno continuato a prendere lo stipendio.
Altri no, dici.
Altri morivano e si erano già sparati alla testa.
Qualche volta la finanza porta.
Ma lei ha ragione, c'è l'indagine in corso. Allora 22 milioni prendimeli dopo. Mica mi hai trovato a Dubai, io sto a Roma, scusatemi.
Qualche volta ammazzano le persone, portano al suicidio delle persone.
Sì,
queste cose.
Voglio dire, i soldi li hanno trovati in banca, mica l'hanno trovati dentro a delle valigie inguattate.
Lei è accusato di essere Manesco, anche se secondo me non lo è lei.
Io sono uno che si difende quando gli altri rompono i coglioni.
Un paio di episodi ci sono.
Voleva menare uno di Fratelli d'Italia di Terni. Ha detto anche lo rifarei con più violenza.
Ma mi scusi, quei signori mi hanno detto, mentre io parlavo liberamente in un consiglio comunale, dove la legge mi dà il diritto di esprimermi in modo democratico, mi hanno detto pagliaccio. Pagliaccio, vieni qui. Mi hanno urlato che io sarei stato il coglione di turno perché loro mi hanno chiesto quanti vigili urbani garantivo alla città dopo che loro in 5 anni ne hanno ammazzati 27.
Ammazzati
nel senso che li hanno licenziati. Fuori, scusatemi, se oggi Terni è rovinata, è chi ha gestito Terni.
Scusi, ma lei ha detto che vuole fare volare i denti dalla bocca a uno dei Fratelli d'Italia.
Io ho detto attenzione, che se ridi è più facile che i denti volino via. Io ho detto una frase precisa. offesa. Ma se lei sta a bocca chiusa,
ma lei sta davanti a un insulto, è legittimo dare uno schiaffo in faccia secondo lei?
Io le posso dire una cosa, sicuramente ci sono molte più persone che si sono suicidate per le parole piuttosto che per uno schiaffo. Primo, purtroppo così la pensa.
Cioè lei è legittimo reagire?
Voglio fare una domanda, ma è legittimo che io dica a lei una parola? Perché devo dire una cosa?
Se io dico un buffone non è che mi dà una testata, scusa, io dico lei è un buffone che mi dà una testata. Scusi.
Io se lei mi dice sono un buffone non lo do una testata, se lei insiste tutti i giorni mi viene a dire sono un buffone, io gli do due di testata.
No,
perché lei
dice,
rompe con
ma
io,
lei è un sindaco, ma è un sindaco.
Scusi, prima sono un cittadino italiano,
ma non si danno testate a nessuno, ma che modo di fare?
No, ma non è il sistema.
Lei dice
non si offende nessuno.
Precisiamo, un'insistenza ripetuta merita la testata, merita la
l'insistenza ripetuta,
cioè, l'offesa ripetuta.
La legge è chiara: chi viene interrotto in un consiglio comunale,
scritto c'è il diritto alla testata, però.
No, ma scusi, ma c'è il diritto. Lei parla di testata, io manco darei una testata a uno che ti fa anche male.
Dico Bandecchi, lei è un coglione. Dico, lei è un coglione. Glielo dico continuamente, lei è un coglione.
Questo è una parola che per me non conta nulla, che mio padre me l'ha detto per tutta la vita. Io sono toscano.
È buffone, quella è la parola di offesa. Buffo, glielo dico.
Ma nemmeno mi offende. Quello che mi offende è che non mi. Se uno non mi lascia parlare democraticamente,
e lei si
scusi, allora io che cosa ci vado a fare in comune?
Certo.
Cioè, mi scusi, ma se uno alla Camera dei Deputati si alza e comincia a urlare, quanto lo facciamo urlare? Che minutaggio c'è?
Lei a lei quello gli emanerebbe questo, a quello di Fratelli d'Italia?
Ma guardi, io non gli ho menate, quando gli sono andato vicino gli ho semplicemente detto che a me non doveva più rompere i coglioni.
Questo
Detto questo, ci sono dei video precisi. Detto ciò, mi permetta.
Lei è stato addirittura indagato. È stato addirittura
ma lasci, ma che vuol dire che sono stato indagato? Cazzate. Scusi, sono stato indagato perché 20 persone mettono le mani addosso a me e mi bloccano.
No, l'hanno fermata, no? Come si fanno delle
cose? Senta, mi scusa, infatti hanno sbagliato.
Vabbè.
Non si devono azzardare a fermare uno che non ha ancora commesso nulla. C'era un film bellissimo.
Capito? Stava per.
Fermi tutti, torniamo, Stefano Bandecchi, un mito, una leggenda. Io lo voglio in politica, non a Terni,
aspetta,
lo voglio in Parlamento, lo voglio al governo, lo voglio al Parlamento europeo.
Volendo,
metodo Bandecchi, fuori dai partiti, contro tutto e tutti.
Ma
fermi tutti.
Ma scusi, con i presidenti del consiglio che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, io non posso fare presidente del consiglio.
Lo dico perché
non l'ho capito.
Fermi tutti.
La Zanzara.
Volevo rispondere a quel coglione di Vittorio da Roma e io sono veneto, sono contento che mi schifi. E più Gio Formaggio, meno Vittorio da Roma. Grazie.
Allora ragazzi, sempre col sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che ha detto delle cose incredibili, innanzitutto che non vuole rinunciare al suo stipendio da sindaco, pur avendo una sua cospicua, diciamo, patrimonio, però lo schema è giusto, dice io lavoro e devo essere pagato, non rinuncio a un cazzo, pur essendo ricco, perché lei è un uomo ricco,
molto,
diciamo la verità,
molto,
lei è un uomo ricco,
molto.
Lei è mai stato fascista? È mai stato, diciamo, ammirazione per Benito Mussolini?
No,
ha fatto cose giuste ogni tanto Mussolini.
Ha fatto cose giuste.
Ah sì? Beh, che ha fatto signor Mussolini?
Le l'ho già detto in un'altra trasmissione.
Ma me lo dica. Me lo dica.
Io si trovo che certi già certi principi, ricordiamoci, Mussolini era socialista.
Era socialista.
Ho capito, ma non è venuto fuori ma dipende, perché quando evidentemente Mussolini ha pensato di aiutare le persone assistendo quelli che morivano di fame, ha detto cerchiamo di sanare le paludi che non funzionano. Cioè, non è che ha fatto cose evidentemente strane. Poi un'altra epoca, un altro mondo.
Ha fatto cose
per
giuste,
me la cosa schifosa sono state le leggi razziali. Io lì la trovo insopportabile.
Però il resto.
Diciamola così: se io fossi vissuto in quell'epoca, presumibilmente sarei stato fascista nella prima ora. Sì.
Ma dalle leggi razziali. Ma dalle leggi razziali. Ma dalle leggi razziali.
Vuole la verità o vuole la bugia?
Ma sì, ma
dire che diciamo la verità.
Ma io le dico la verità.
Lei dice la verità, lascia dire la verità.
La verità pazzesca.
Però voglio sottolineare che dalle leggi razziali in poi io non sarei più stato fascista.
Ma il fascismo era violento fin dalle origini.
Altre cose buone che ha fatto.
Il fascismo era violento. Invece gli altri erano angeli. Guardi che era un'altra epoca.
Tra le cose buone che ha fatto, ne so, le bonifiche, la pensione.
Le bonifiche per me sono entusiasmanti.
Ancora
l'euro ancora mi piace, sì.
Ancora piacciono le bonifiche.
E mi piacciono anche i principi fondamentali della sanità per tutti. Perché è un principio che ha cominciato a portare a suo tempo Mussolini. Perché era un principio socialista. Poi si è realizzato successivamente.
No, ma questo qua è uno deve dire la verità, nient'altro che la verità, quello che pensa. Pane a fare il bilabino è quello che è Stefano Bandecchi, non è che è democristiano.
Io sarei stato figlio della prima ora, a dire, tu dici, vabbè, sarei stato uno dei
cioè, avrebbe fatto la marcia su Roma, lei, che peraltro è partita da Perugia.
Fisicamente c'è anche il fisico per farlo, però. L'hotel Brufani, la marcia su Roma,
lei conosce Brufani.
Le dico una cosa. Sì. Personalmente non so se avrei fatto o meno la marcia su Roma, però. So però che sì, in quel periodo le cose funzionavano da schifo, peggio di oggi.
Ah, da schifo nel senso...
Funzionavano da schifo e quindi la marcia su Roma... Ragazzi, la marcia su Roma, se il re l'avesse voluta impedire, l'avrebbe impedita.
Ma quello era uno smidollato.
Non è che hanno fatto la marcia su Roma, si è fatta la passeggiata su Roma.
Ma cos'è questo? L'inno del partito di Bandecchi?
Scusi un attimo, lei, quando le parlo della parola Perugia, cosa le viene in mente Perugia?
Ci saranno le elezioni il 5 di... giugno del prossimo anno e noi vogliamo piazzare lì il nostro sindaco.
Ma lei a Perugia non la possono vedere a Perugia.
Chi non mi può vedere?
Ma lei voleva Perugia in Serie C, no, come è andata in Serie C?
No, assolutamente.
Il Perugia calcio, dico, in Serie C.
Io ho detto
lei è contento del Perugia in Serie C?
No, assolutamente. Io poi avrei preferito il Perugia come la Ternana e tutte e due in Serie A. Però di fatto il Perugia non poteva andare in Serie C sul campo e poi pretendere di buttare fuori una squadra che si era guadagnata la Serie C.
Non c'è dubbio.
Perfetto, e ho detto, è un'ingiustizia.
E dunque è giusto che sia
in Serie C. È il nuovo Berlusconi, proprietario di una squadra di calcio,
no, c'ha soldi.
Do una notizia,
c'ha soldi fino
posso dare una notizia,
fino a
notizia. Oggi abbiamo presentato una domanda per prendere
la
noi
regina,
sì, il 50% della regina.
Vuole comprarsi la regina Reggio Calabria, si vuole comprarsi. Che cazzo c'entra lei con, a parte che è di Livorno, guardi, presidente, che c'entra lei con la regina?
Potrei dire che hanno la stessa maglia a Livorno e a Reggio Calabria.
Ah, per quello.
Quindi primo, secondo.
Livorno è di sinistra peraltro come tifoseria, se non ricordo male.
Sì, molto di sinistra.
Ma lei il comunismo, c'era pure qualcosa di positivo nel comunismo, allora? O no? Comunismo è solo morte.
Guardi, il comunismo ha un principio, secondo me, fantastico.
Però?
Perché l'idea dell'essere evidentemente tutti uguali è eccellente. Però io voglio essere uguale in partenza, non voglio essere uguale all'arrivo.
Questo è giusto.
Perché per me l'uguaglianza sta nella
a
differenziazione.
Tutti le stesse possibilità.
Scusi, perfetto. domande molto rapide.
Lei c'ha questi anelli, io non li metterei mai al mio dito.
Lo so.
Lei sì, no,
lei
ma anche
un tatuaggio,
perché
lei,
se
lei
le do una pizza. No, io non ho manco tatuaggi. Perché non vorrei dover fare qualcosa di, diciamo, come si può dire, troppo particolarmente intelligente, devo fare anche un tatuaggio a uno prima. Non c'ho
i tatuaggi, gli uomini tatuati non li sopporta lei tanti, i tatuati di oggi, tutti i ragazzi tutti tatuati.
A parte per generi generali non sopporto gli uomini, mi piacciono più le donne. Però detto questo,
ecco, ma l'uomo Vannacci ha ragione quando parla dei gay come un po', diciamo, non
no, l'ho già detto, è una battuta da caserma, non ha ragione. Poi se fa una battuta poi se lui dice, certo, io mi sono stufato di vedere in televisione ogni pubblicità due uomini o due donne che si baciano e non c'è mai un uomo e una donna,
ha ragione.
Io dico,
ma dove
sì,
li vede?
Ha ragione.
Ma dove, perché dice troppi gay in televisione.
Però se mi obblighi a avere una certa linea stai sbagliando. Però in linea generale sbaglia sul fatto che gli omosessuali non sono uguali agli altri.
Sono uguali a me, ma lui ha detto che sono una minoranza. Questo ha detto il dottor Vannacci, il professor Vannacci. Sono una minoranza.
Immagino che siano una minoranza.
Sono una minoranza. Ma lei comunque non apprezza.
Io spero che
lei
siano una maggioranza.
Non ha mai avuto idee omosessuali così o tendenze omosessuali.
Magari
gli uomini non le sono mai piaciuti a lei.
Ho solo 63 anni, quindi lascia aperto.
Due piccole domande per vedere se lei è liberale, come dice, oppure no. Legalizzazione della prostituzione, lei farebbe un bel bordello a Terni?
Ecco,
bellissimo questa cosa qua. Terni potrebbe essere la prima città che avere un bordello legalizzato.
L'argomento è particolarmente serio.
La
però
prostituta
io,
va legalizzata.
Io voglio dire, io sì, sono perché la prostituzione venga legalizzata.
Lei non è mai andato neanche
grande
da giovane.
Battaglia insieme.
La prostituta da giovane.
No, io non sono mandato con una prostituta perché credo che si offende lei o mi offendo io. Però le dico una cosa. La ragazza che comunque dalla strada non siamo riusciti a toglierla,
sì,
di fatto abbiamo messo questo in mano alla delinquenza, qualcuna finisce in condizioni pessime,
almeno lì è controllata.
Mi risulta che in Germania, mi risulta che in Olanda, mi risulta
Svizzera,
che in Svizzera ci sia la prostituzione, ragazze portano a casa i loro 15-20 mila euro al mese,
modello svizzero, modello austriaco,
hanno deciso di fare quello che vogliono fare. Poi d'altronde, scusi, il mio corpo potrò decidere di farne quello che
vogliono. Ma lei è un gigante, che è un gigante. Beh, lei facciamo a Terni un bel primo come le centrali nucleari, la stessa cosa lei la farebbe a Terni.
Tutto
una centrale nucleare
io la centrale nucleare le farei perché mi sono rotto le palle di comprare l'energia elettrica dalla Svizzera, allora, dalla Spagna e dalla Francia, energia nucleare che noi in maniera ipocrita utilizziamo per fare questa radio adesso.
Nucleare centrale a Terni e primo bordello a Terni. Ma lei sarebbe un grande, sarebbe considerato.
Ma perché vuoi fare tutto là?
Se ci fa fare il primo bordello a Terni noi diventiamo famosi.
Ma questo è quello
e
che voglio fare io.
Ma
abito pure là, da quelle parti, mi voglio trasferire in Umbria io come residenza. Un'altra ultima cosa è questa: la droga la legalizzerebbe lei, la droga leggera? Lo spinello, si è mai fatto una canna lei?
Guardi, mi sono fatto una canna una volta da ragazzo perché me l'hanno data degli amici, sembravo il bigotto che non voleva provare.
Ma l'ho provato. Ma hashish cos'era?
Che ne ma non lo, so. Non lo so. Era una canna dell'erba.
Si è sentito male.
Non mi sono sentito benissimo, manco malissimo. Sono sentito
ma la legalizzerebbe
male.
Ormai.
Però le dico che oggi è una riflessione molto attenta. Io, sinceramente, anche qui non siamo riusciti a eliminare nulla. Stiamo lasciando tutto in mano a tanti imbecilli. Sono è una riflessione da aprire.
Vabbè, devo dire, sono pare
la apriamo la riflessione.
No, una riflessione mi sembra Parenzo. Mi sembra Parenzo.
Parenzo, lei che cosa ha detto? Parenzo, scusi, lei che cosa ha
detto?
Lui
per la legalizzazione.
Io so per la legalizzazione.
E allora mi dispiace, anch'io sono per la legalizzazione come lei.
Benissimo.
È strana sta cosa.
Facciamo di Terni una città. Laboratorio, prostitute, legalizzazione della droga e centrale nucleare. Che cazzo,
distrutta terra.
Dai. Facciamo anche tre rapine in banca al giorno. Che ci diverte.
Ma no, quelle no, quelle no, quelle no. Pene severissime.
Tanto c'è la milizia.
Pene severissime. Grazie, Stefano.
Grazie
Bandecchi.
Grazie, Bandecchi.
Un gigante.
Arrivederci,
a presto.
Arrivederci. Arrivederci.
Piccolo cambio sì, di personaggio,
esatto.
Piccolo cambio di personaggio in questa esatto. sede romana del Sole di Radio 24.
Un po' a livello finalmente.
No,
alziamo
che livello, quello è altissimo.
No, in generale,
sì, a me non un ruolo.
No,
a me
no. Dire, rispetto alla sfilata di gente che sta per che è entrata, che sta per entrare, la persona qui, oltre ad essere un amico, è una persona che sa ragionare di politica, è una persona molto seria.
Allora, il quindi. Direttore del Secolo d'Italia, o sbaglio, no, credo, cioè, fino a prova contraria.
Direttore editoriale.
Vabbè, come quello è. Insomma, un amico, una persona che conoscete dal mondo della politica e che vogliamo far diventare popolare anche per la gente della Zanzara, che la conosce sicuramente, però ha un vago ricordo ancora di quello
no,
che era. Italo
benissimo.
Bocchino, applausi!
Evviva.
Buonasera, signor
evviva.
Bocchino.
Buonasera.
Benvenuto e bentornato nella sede prestigiosa del Sole 24 Ore.
Prestigiosissima.
Ultimamente lei è molto presente sugli schermi della televisione La 7,
sì,
prego regia, e dove fa, secondo alcuni, sì. l'utile idiota della destra al favore
no.
a favore della sinistra.
Molto,
lei, no, ma secondo alcuni, secondo me no, perché lo considero una persona molto intelligente, si riconosce in questa, diciamo, in questa piccola fotografia che le ho fatto. Cioè, serve alle una televisione di sinistra.
Ma
con conduttore,
ma io ti faccio querelare dal
con conduttore
Cairo.
Di sinistra per avere un contraltare. Ecco, per avere un contraltare. Mi dica.
Allora, ci sono due scuole di pensiero: una è quella dell'utile idiota, però
sì.
l'utile idiota solitamente poi è funzionale. Non
sì.
va lì a fare il sabotatore
sì.
delle tesi
sì.
della televisione di sinistra.
Sì.
Oppure quelli invece del condottiero, che invece combatte, capito?
Sì. Sì.
Da solo contro gli altri. Anzi, a te piace sì. quando mi vedi combattere
io,
da solo
io lo ammetto,
altri.
Lo ammetto. Ogni volta mando dei messaggi a Italo, sei fortissimo, l'hai massacrato.
Sì,
sei lì nella fossa di Leone.
Allora vedi che non sono un utile idiota. Se attiro la tua attenzione,
no,
significa che idioti
io,
non ce ne sono.
Io non
giro.
Ho detto che lo penso, tutt'altro.
Ma l'hai massacrati chi?
Sagrati quelli altri che mettono, ragazzi, diciamoci la verità, i talk show, i talk show in Italia, io lo ripeto più volte dandomi anche la zappa sui piedi, i talk show in Italia sono una grande rappresentazione teatrale.
Ma ce la possiamo
teatrale.
Avere noi tre quei talk show
no ma io non è che
no.
ce l'ho no,
no
una
no,
grande
no,
rappresentazione
esatto.
teatrale in cui ognuno recita un ruolo in cui credo o non credo a seconda delle persone, ma non sono la pietra filosofale, non
beh,
mi so...
però no, invece
no,
sì,
no.
ci sono pezzi di
vabbè,
racconto
comunque,
le persone si rispecchiano in quello che viene detto.
Tu cacceresti Vannacci dall'esercito?
Non faccio il ministro della difesa perché mai poi?
No,
perché
appunto,
ha
dico.
Espresso le sue opinioni, possono piacere o non piacere a qualcuno di più, a qualcuno di meno, però ha tutto il diritto
per
di
me è un eroe della libertà
opinione.
Un eroe della libertà di opinione, Vannacci.
Beh, allora, è un grande tema. È un simbolo della necessità di avere una vera libertà d'opinione.
Oh, beh.
Cioè Vannacci ha diritto di scrivere il libro, di scrivere le cose che pensa.
È omofobo?
Se non...
Basta che non sia generale. Ti faccio un esempio, Italo.
No,
se un magistrato... Cioè un magistrato...
Ma lo è generale. Intanto scusa.
Un magistrato Davide, indaga Parenzo.
Dobbiamo portare rispetto nei confronti di un incursore
sì.
che ha fatto il comandante di Colmoschini e
ma
della Folgore.
Se uno dice una scemenza, anche se ha fatto la Folgore.
Stiamo parlando di un'eccellenza
ma
della nostra nazione.
Anche le eccellenze ogni tanto possono dire delle scempiaggini, ma poniamo il caso di un magistrato che mi ha messo sotto sotto indagine e ad un convegno dice per me Parenzo è un coglione. Io se fossi
no, quello non l'ha detto però
no,
l'ha detto Bersani, Bersani del generale.
Io dico, non mi farei mai giudicare da un magistrato che ha di me un'opinione di questo tipo. Allora lui, siccome fa parte dell'esercito, quindi mi rappresenta, c'ha la bandiera italiana, il tricolore, magari sotto di sé ha delle persone, no, dei commilitoni omosessuali. Come si sono sentiti questi commilitoni?
Vabbè, che lo consideri omofobo,
a sentire
tu,
le parole del genere? Questo ti chiedo, come si sono sentiti? Quello è il suo capo, è il loro capo.
Allora, scusa, è omofobo? Non lo sappiamo. Lui ha detto sono anormali. Io non condivido il termine. Anormali. Non lo condivido il termine. Non lo condivido, ammazza, il termine. Lui, secondo me, voleva dire una cosa diversa. Voleva dire che hanno un diverso orientamento sessuale.
Sono una minoranza.
Dire anormali l'ha detto perché dice, essendo una minoranza, non è normale che, diciamo, guidino delle scelte come se fosse la maggioranza. Io non la condivido, David, io non la condivido, ma lui ha il diritto di esprimerla,
sì,
quella
tesi. Se non fosse generale,
non è così.
Siccome è generale,
no. Quanti magistrati esprimono opinioni nei libri, nei convegni,
esatto, e poi in televisione.
Tu sei giudicato da loro e non riesci nemmeno a ricusarli.
No, hai fatto, posso ricusarli, bravo, ho lo strumento della ricusazione, del fumus persecutionis, posso dire che mi hanno, che non voglio farmi giudicare da una persona che
i risultati della ricusazione sono totalmente inesistenti,
male,
statisticamente
male,
inesistenti.
Male. Vabbè, ma io ti chiedo, se tu fossi
Vannacci, ha fatto bene o no il comandante del Colmoschino?
Ma questo non
Vannacci ha fatto bene o no il comandante del Colmoschino?
Sì, ma Vannacci è vittima di se stesso.
No, David, Vannacci,
Italo, Vannacci è vittima di se stesso.
Vannacci è stato
non
mandato
della sinistra,
in punizione all'Istituto Geografico Militare, un uomo di quella operatività, perché aveva denunciato le questioni dell'Uriano impoverito.
Assolutamente.
Ad una commissione di cui faceva parte, questa è solo una coincidenza, di cui era presidente, questa è solo una coincidenza, l'attuale capo di Stato Maggiore, che è quello che più fortemente era orientato per addirittura
ha ragione Bocchino, ragazzi, l'hanno allora, bollato subito come omofobo.
Non è che è un complotto della sinistra, allora, con la tua straordinaria intelligenza.
No.
Vannacci è vittima di se stesso dei suoi superiori,
che incassato 600-800 mila euro.
La sinistra ha fatto un capolavoro, non ha fatto un complotto. Il capolavoro è stato quello di mettere nelle tasche di Vannacci 700-800 mila euro, di fare il libro di Vannacci, il primo libro più venduto in Italia e la miglior case history mondiale di libri autoprodotti.
Lasciala aiutato Vannacci a diventare
in
ricco.
In più ha fatto sì che se Vannacci sarà candidato da qualcuno alle europee nelle 5 circoscrizioni si porterà a casa un punto.
Tu lo consiglieresti?
Un punto percentuale.
Se Fratelli d'Italia dovrebbe candidarlo, secondo te?
Io penso che vada fatto una riflessione profonda, perché è una candidatura oggi che spacca molto. È evidente che per ogni partito ci sono molte difficoltà,
ma lo vorresti avere delle tue, dici,
io lo farei presidente della Repubblica, altro che io lo farei presidente della Repubblica.
No, io vorrei un'altra cosa. Io vorrei un'altra cosa, vorrei che i vertici militari e il ministro della difesa eccetera convincessero Vannacci a restare all'interno dell'esercito e ad avere il ruolo che merita, che
promozione,
non è quello dell'Istituto Geografico
Militare. Promosso la promozione.
Ma no,
di
non è questione di promozione.
Sì,
il
sì,
ruolo
certo,
operativo che merita un uomo così.
Benissimo. Tu scusi, per andare ad altre cose, signor Bocchino, lei
lei?
No, scusami, Italo, tu tendenzialmente, io in un libro ho parlato di monogamia, no? Tu tendenzialmente sei monogamo o no? Oppure pensi che la monogamia sia una cosa finta, una cosa da superare, ecco, una cosa da superare.
O antica.
Ma mi sono convertito da poco alla monogamia, quindi non ho ancora un'esperienza tale per poterti dare una risposta seria.
Ah, da poco.
Però sono ottimista.
Sei ottimista, cioè.
Spero che possa
non sei
funzionare.
Mai stato monogamo, diciamo, nella tua vita, non sei mai stato monogamo. Adesso diciamo, non vogliamo entrare nelle vite della tua vita passata, che è già stata raccontata con dovizia di particolari.
Io fossi in Italia risponderei come il generale De Gaulle, vas programma.
Comunque, da poco sei diventato monogamo e tendenzialmente aspiri alla monogamia. Già sai che è impossibile, però.
No,
statisticamente è impossibile.
Credo che sia invece la maturazione dello spirito. Cioè, se
bello,
tu migliori, puoi diventare monogamo, perché è tanto innaturale quanto elevata la monogamia.
Bellissima,
non so se la puoi capire.
Sì, no, l'ho
capito.
Non
so, la può capire.
Bellissimo. Tanto è innaturale.
Scusami, Italo, però bella, posso dirti una cosa? Tu ti sei fatto, cioè, qualcuno ha detto, quando ti sei sposato adesso con una persona che io conosco e che saluto, hai detto che, non so chi l'ha detto, se l'ha detta lei, che ti ha fatto seguire da un investigatore privato.
Certo.
Ma come si fa uno? Devo seguire da un investigatore? Io avrei un terrore di una persona che mi segue un investigatore privato.
Lo ama a tal punto che voleva essere sicuro.
Tu l'hai perdonata per questo,
perché avresti terrore? Perché non sei trasparente
come me, io che sono trasparente,
non ho trovato niente, non ha trovato
nascondere, niente. Che vogliono trovare? Casa, ufficio, figli, lavoro, allora, amici.
Ti racconto solo questa: Ricky Tognazzi e Simona Izzo, coppia straordinaria che salutiamo. Ricky una volta all'aeroporto mi ha detto: sai che mia moglie fa lo scambio di telefoni, no?
Tu, perché non fa
e ha addirittura il suo numero, il suo codice per
questo non lo dirà a me, perché è stata una delle condizioni prematrimoniali contrattuali, lo scambio del codice.
C'è del contratto, tu hai fatto un contratto prematrimoniale.
No, scherzo.
No, però sì.
A voce, il contratto.
Cioè lo scambio
verbale.
Dei telefoni. Cioè,
no, non lo scambio dei telefoni. Ognuno c'è il codice dell'altro. Cioè, io ho dovuto cedere il mio codice. Il scambio mi è stato dato un
codice. Hai sofferto come un cane.
Mi sono offerto.
Ti sei fatto un altro telefonino. Ti sei fatto subito.
No, ma perché devi danneggiare?
Ma lo scambio del codice. Scusate, però lo scambio del codice è una cosa assurda.
Bellissimo.
Ma non ha senso. Ma si fa trasporto. Se fa un altro telefonino, ma che c'è?
Non riesci a capire. Tu da animale selvaggio diventi un cigno.
Bello, giusto.
Il cigno monogamo. Che non ha paura di niente.
Scusami, però, ma basta farsi un altro telefonino e lasciarlo in ufficio, in un cassetto dell'ufficio.
Che ci fai? Ma che serve?
Ma trombarsi un'altra o un altro?
Ma sì, trasparente, ma basta. Abbiamo superato l'età per fare queste cose. Ma lo vedi come siamo ridotti?
Lo dici
sempre. Ma lo vedi come siamo ridotti? Siamo ridotti, diventiamo patetici poi. Invecchieremo
male. A perseguire il sesso a ogni costo.
Basta.
A perseguire la trombata così estemporanea, dici. Il sesso estemporaneo. Scusi, ma lei si è mai dichiarato antifascista? Io sono antifascista, no, mai.
Io ho detto e ripeto che ho una parte di me che è profondamente antifascista, per una serie di ragioni. Intanto perché io sono un sincero democratico, non vorrei mai vivere sotto un sistema che sostanzialmente non garantisce tutte le libertà di espressione, tutte le libertà di movimento, tutte le libertà di contestazione del potere se uno non lo condivide. E poi c'è un'altra ragione più sottile per cui diciamo
la posso capire io?
Parenzo la capisce sicuro, tu ci potresti anche arrivare. Cioè che la generazione nostra di persone di destra ha sofferto rispetto a altre persone della mia età di destra di paesi europei
che non
abbiamo pagato
parlare,
il costo di essere tacciati subito di fascisti.
E allora io ti faccio
invece i francesi hanno avuto De Gaulle e da destra posso dire quello che cavolo.
Allora posso dirti una cosa, dunque tu sei antifascista, dunque la legalizzazione della
una parte di me
è una parte di te, l'altra parte che cioè,
l'altra parte di me è legalitaria
e vabbè, che c'entra questo
per
Dio padre e famiglia,
per i valori, Dio padre e ma che ragazza,
Dio padre e famiglia, Dio padre e famiglia è una cosa assurda.
Tu vivi secondo le regole della Chiesa cattolica.
Io sono ateo. La patria è solo l'Italia di calcio. E la famiglia, mi sono separato e divorziato, che devo fare?
La domenica non lavori perché c'è una regola all'interno della società cattolica. Ti sei formato con la cultura cattolica, sei impregnato delle tradizioni cattoliche. Ho capito, io sono agnostico, sto un po' più lontano da te, però voglio dire, siamo tutti figli della cultura cattolica.
Lui dice non possiamo non
patria,
dirci cristiani,
siamo tutti, non possiamo non dirci
una cosa,
cristiani,
scusa, tu
anche
l'ateo, la droga la legalizzeresti o no?
Croce sa chi è, non quello
sì, no, Don
Benedetto.
Non citiamo queste cose alla Zanzara, la legalizzeresti la cannabis o no?
No, è una cazzata.
Come no?
Una cazzata legalizza la cannabis.
Sai perché è una cazzata? Perché fa male anche il semplice uso delle droghe.
Ma certo, lo sappiamo,
quello ce lo deve dire solo perché è il secondo d'Italia.
Ti apre la strada all'abuso e fa male.
Cioè, non ci crede neanche.
C'è la premessa per l'eroina e per la cocaina, la cannabis. Non mi di sta cazzata pure te.
E la premessa per sballarsi, la cultura dello sballo non va bene.
Ma che vuol dire?
Si finisce come te, guarda
Ma io non mi sono mai fatto la canna in vita mia.
Peggio.
Questo è un vecchio retaggio.
Poi finale con Italo Bocchino, tra poco.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap, dealing tragedy.
Finalmente siete tornati! E vabbè, stronzi, così iniziamo con i toni giusti.
Esigo un reportage completo del tizio che si è cacato addosso in aereo e ha fatto tornare indietro l'aereo. Per favore, ce lo meritiamo, sangue e merda.
È successo. successo un attacco di diarrea a bordo. Devo confessarvi una cosa, anche a me una volta è successo.
Mamma mia.
Di fare un intero viaggio con le mutande piene di merda. Ragazzi, che devo dire?
Ma
è successo.
Dovrebbe
questo,
interessare ma al perché pubblico una cosa di, che del posso... Sole 24 ore, una stupida, una porcheria.
Sei molto elegante, sei molto elegante.
Non, so, non mi sono mai voluto dichiarare elegante. Ho fatto un intero viaggio con mamma le mutande.
Mi volevi portare fuori con lui in macchina.
Sai che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare un'operazione incredibile. Sono dovuto andare, siccome le mutande erano inservibili, sono dovuto andare nel bagno dell'aereo, tirarmi via le mutande, pulirle nel bagno dell'aereo occupandolo per circa mezz'ora, poi con un sacchetto di plastica che sono riuscito a trovare, mettere dentro le mutande, pulire il sedere in maniera assolutamente...
Ecco perché Alitalia era in difficoltà, che abbiamo capito perché...
Ragazzi, però è successo questo, che vi devo dire? La realtà,
hai danneggiato,
la zanzara è la realtà,
hai danneggiato,
non è la finzione.
La compagnia di bandiera in questo
ma non
modo,
è, stai danneggiando. Non ho mica detto che era Ita o Alitalia, ho detto che era una compagnia di aereo, e a quel punto ho fatto tutto il viaggio con, le, con i pantaloni che intanto si erano salvati, e a pelle diciamo, no? Come si dice una volta. Io voglio fare l'ultima domanda a Italo Bocchino, che è questa, per tastare la sua, testare la sua testare, ero rimasto a prima per testare la sua, il suo essere meloniano di ferro, come si è dichiarato più volte, perché lui ha detto ha avuto una conversione al melonismo. Vabbè, ognuno ha le conversioni che vuole, non ha avuto la conversione a Gesù Cristo ma la conversione al melonismo, è diventato
un
difensore
dal fondatore di FLI.
Vabbè, adesso le cose non lo capisci solo te, sta cosa qua. Però la cosa è questa: il fidanzato nonché padre della figlia della Meloni, convivente signor Gianbruno, ha detto una cazzata a mio parere pazzesca, che è quella sull'ubriachezza e, sulle, e sullo stupro. Ora vogliamo dire, lo puoi dire da uomo libero, che è una puttanata questa cosa qui, che le donne non c'entra niente l'ubriachezza con lo stupro, che le donne non si, che le persone non si debbano ubriacare, uno lo può dire, ma chi se ne frega, cioè non è, non è che se uno è ubriaco è più facile che venga stuprata, il famoso lupo evocato da Gianbruno, è una puttanata
totale.
O no?
Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco, in uno studio spiega che è molto più a rischio di stupro chi fa uso di alcol e di droga. Quindi ha detto una cosa normalissima,
messa, quella dei vaccini.
Poi voi lo volete attaccare perché solo ed esclusivamente perché il compagno della Meloni.
Ma no, figurati.
Siamo 15.000 giornalisti professionisti in Italia, secondo qualcuno 14.999, possono dire quello che vogliono.
È il marito della Meloni, però capisci che
non deve dire quello
no,
che
può dire quello che vuole, ma ogni cosa che dice rischia di essere strumentalizzata.
Ma
basta, non strumentalizzare.
Ma no, ma non me ne frega niente del fatto che sia marito della Meloni, delle ripercussioni politiche di quello che dice non me ne frega niente. Io vado ad analizzare
quello
che...
Ma la tesi è giusta.
Quello che, la tesi
non
è sbagliatissima.
Non è stato detto, attenzione,
no,
tu ti giudico male.
È come le gonne, come le minigonne.
Te le vai a cercare.
Le
non è così. Fai attenzione, perché se ti ubriachi o se ti droghi è molto più facile trovarsi in situazioni altamente
rischiose. Posso dire che è falsa questa
cosa? No,
no,
è vero.
È falsa.
È statisticamente
vero. Questa cosa qui è totalmente falsa. Se uno ti vuole violentare, se ne fotte che sei ubriaco o meno. Se uno ti vuole violentare, è una testa di cazzo, un criminale, un delinquente.
Hai ragione.
Ma se ne fotte del fatto che tu sei ubriaco o non sei ubriaco. Anzi, posso dirti una cosa: nella testa di violentatori, il fatto che tu sei inerme, spesso, non sempre, spesso è una cosa disincentivante, perché non hanno. Non hanno nella loro mente malata, dico, non equivocate. Non hanno la forza, non usano la forza, non devono usare la forza. Comunque, ragazzi, l'ubriachezza, uno è libero di ubriacarsi.
Assolutamente sì.
Benissimo. E non è che se ti ubriachi c'è il pericolo. Cioè, ti sei ubriacato più volte.
Mai fatto.
Certo.
Ti sei ubriacato più volte. Tu, che non è che hai corso il pericolo di essere stuprato come il. O ti hanno tassato il culo come il comandante dei vigili di Venezia. Là, che dica
no, qualche volta me l'hanno fatto, ma ero contento.
Ah, sì, eri contento. Una donna o un uomo? Una donna o un uomo?
Donna.
Una donna.
Come è una molestia?
Gianbruno ha detto una cosa giusta. Gianbruno ha detto una cosa giusta.
Gianbruno ha detto una cosa che dicono i padri e le madri alle figlie quando escono.
Non tu ubriacare,
esattamente così. Non tu ubriacare, non ti drogare, vabbè, perché sennò sei più a rischio in una situazione.
In situazione
ma non è papà o mamma, quello fa il giornalista, non è che gli è chiesto di.
Ha detto una cosa di consenso, David. Lo diciamo alle nostre figlie, io lo dico alle mie figlie.
Ma sì, ma non è che dico non tu ubriacare perché così non ti stuprano.
Gianbruno lo dirà alla sua adorata figlia, ma è che in televisione Gianbruno ci spiega perché una deve essere tastata.
Ma no, la sua opinione, puoi esprimere un'opinione Gianbruno no. Allora,
certo,
questo
gli vuoi togliere il diritto.
No,
vuoi togliere il diritto alla sinistra,
anzi,
vedi la sinistra.
Non vuole far parlare la
cultura di sinistra.
Nessuno tocchi Gianbruno.
Grazie, Italo Bocchino. A presto, ciao. Grazie. Ciao. Musica. Dove andiamo, ragazzi? Che c'è? Oh, Franco, provincia di Monza, vai, forza. Franco,
eccoci
provincia
qua.
Di Monza.
Eccoci qua.
qui c'è un signore che dobbiamo, con cui dobbiamo chiamare un altro signore, un signore presente qui, con cui dobbiamo chiamare un altro. Ma hai dato il numero di questo signore tu?
No, in effetti no, c'è
non mi hai dato il numero di uno che dobbiamo chiamare.
Ma
certo, dallo a me intanto.
Ero rapito dalla vostra discussione.
È arrivato tutto abbronzato, con capelli gialli, la
capelli
il nipote di Bruno Vespa, è incredibile, come dicono gli ascoltatori.
Sempre meglio il nipote di Bruno Vespa e figlio della mignotta.
Vogliamo ribadirla questa cosa. Il nipote di Bruno Vespa dice: è meglio essere nipote di Bruno Vespa piuttosto che un figlio della mignotta.
Certo.
Però anche essere figlio della mignotta, scusa, non è che sia, ma perché tu denigri le mignotte.
No, che denigro, non dico. No.
Sei un frequentatore?
No, non sono un frequentatore.
Mai frequentato le mignotte?
No, non mi è mai servito, ma insomma.
Non ti è mai servito, però non sei per la legalizzazione della prostituzione, come
noto. Ho fatto la proposta di legge.
Scusami, sei dimagrito di 10 kg. Cioè sei esangue praticamente, sei esangue.
No, sto benissimo,
cioè sei smagrito, 10, come cazzo hai fatto?
Come cazzo ho fatto? Ho smesso di mangiare pasta, ho smesso di mangiare pane, ho fatto un'ora di allenamento al giorno di tennis, eccomi qua.
Cioè tu non c'hai più un cazzo da fare, c'è un allenamento al giorno dei tennis.
Perché la gente va in palestra a rompersi i coglioni, posso giocare un'ora al giorno a tennis, scusami.
Sei dimagrito, quale consiglio daresti a chi vuole dimagrire 10 kg?
Deve fare la stessa cosa che ho fatto io.
Cioè senza pane, senza pasta,
alcol, e la pasta alcol. Purtroppo io sono un pastasciuttaro, ma il condimento della pasta t'ammazza. E quindi se vuoi perdere peso, perché io ero un ciccione, devi fare così.
Dovresti andare da tuo zio a parlare di diete, quando ricomincia. No, quando ricomincia potresti parlare di diete.
Ma potrei parlare anche di diete.
Anche di te.
Anche l'alcol, però basta alcol.
Attenzione, a sorpresa, io la sera ho diminuito praticamente tantissimo il cibo, quasi fino a non mangiare la sera.
Sì.
Ho ottenuto l'alcol stavolta.
Scusa, mi dai il numero di telefono che dobbiamo chiamare un signore che mi hai detto, dobbiamo chiamare insieme questo signore a New York.
Questo viene
tutto in diretta.
Ragazzi, un personaggio.
Ma dammi sto numero che dobbiamo chiamare dalla regia.
Il numero te lo do su, me lo do a te.
Dallo a me, ma sì, ma tutto in diretta, ma non me lo dovevi dare prima.
Facciamo gli artigiani, dai.
Ma me lo dovevi dare prima il numero.
335.
Chiamate questo numero. No, aspetta, non lo posso dire che poi la gente lo riconosce. Mandamelo via messaggio, dai. Musica intanto, musica. Musica maestro. Intanto Valeria da Roma, vai, mandami il numero. Valeria da Roma.
Ciao, bentornati,
Dimmi cara.
Ascolta,
dimmi.
Volevo dire, io ero partita per parlare di quel fatto della Spagna, però volevo fare volevo raccontare quello che mi succedeva a me quando avevo magari 15-16 anni, che andavo in giro e magari mi ubriacavo. A me non è mai successo di essere stata stuprata o portata, diciamo, al limite.
Vabbè, a te non è successo, può capitare, però non c'è un legame diretto, secondo me, tra l'ubriachezza e lo stupro. Diciamo la verità, è una cazzata. Anche Ruggeri stesso sa che è una cazzata.
Di essere stata, tra virgolette, direi molestata, ma niente di che, perché sono riuscita comunque a risolvere la cosa da sola parlando, da un signore ottantenne, amico di famiglia di una ragazza che io avevo conosciuto a questa fiera, che mi ha portato, diciamo, dicendomi: ah sì, se vuoi fare delle belle fotografie ti porto in questo posto qua fuori.
E che io
mi
sono andata a fidare di questo vecchio.
Questo, allora, intanto quando eravamo in macchina mi metteva la mano sul ginocchio così e io gliela spostavo, però poi quando siamo scesi dalla macchina,
pazzesco, ha detto niente adesso,
in un posto che io non conoscevo, in un posto chiunque non conoscevo, lontano, questo qua mi ha iniziato a toccare il culo, mi c'è, diciamo,
incredibile, vedi che avevano ragione a dire pazzesco, mano sul ginocchio in macchina, anche quella è una forma di
molestia. Come è finita la storia?
Dai.
Sì, non voglio, per carità, non voglio trattarla male, com'è finita la storia?
No, la cosa è finita che io gli ho sbroccato, gli ho detto: adesso mi riporti subito giù, perché io sennò mi metto a fare la massa. E lui, per fortuna, diciamo, ha rinsapito e mi ha accompagnato. Mentre scendevo giù, però, in macchina, durante il tragitto in cui io comunque non ho detto niente, lui mi inizia a fare: ah, perché comunque voi studenti, so che magari avete bisogno di soldi, perché io sarei disposto a pagarti.
Vabbè, capito, quello è un'offerta, uno può dire di no, per carità, non ti devi mettere le mani addosso, ma uno può dire di no. Ma alla fine com'è finita questa storia?
Lui mi ha riportato giù, io sono scesa dalla macchina, poi dopo qualche passo ho preso coraggio, sono ritornata da lui che era ancora in macchina e gli ho detto, cioè l'ho insultato e ti dico, gli ho anche sputato.
Questa potrebbe essere
ottimo.
Lei è andata bene, però
però la cosa che poi in realtà più di tutto a me mi ha ferito, che quando io ho detto a questa ragazza qua quello che era successo con questo suo amico di famiglia, che mi era stato presentato come un suo amico di famiglia, gli ho spiegato la cosa e gli ho detto: guarda che io adesso questo lo vado a denunciare, gli ho detto, perché io magari ho reagito così e me la sono cavata, ho detto, ma magari un'altra ragazzina più piccola
magari o si ritrova in una situazione brutta o magari...
Guarda, quando ci sono delle cose molto concrete bisogna sempre denunciare. Grazie, arrivederci, grazie. Allora, in linea da New York un signore di cui io non conosco nulla, adesso tu ti assumi la responsabilità in tre minuti, in tre minuti ti assumi la responsabilità di presentarlo, si chiama Fabrizio Brienza. Buonasera, signor Brienza, buonasera.
Buonasera, ragazzi.
Buonasera, intanto diciamo che a New York sono le 14:12 del
molto
pomeriggio.
Ragazzi, ma questo è un gigante, cioè, questo è un personaggio dato che ognuno di voi dovrebbe conoscere. Pronto? E frequentare stabilmente, porca miseria.
Signor Brienza, mi sente, signor Brienza?
Sì, benissimo.
Signor Brienza, scusate, ma lei che mestiere fa, signor Brienza?
Ma io lavoro nel mondo dell'entertainment e nightlife, hospitality. Nightlife, cioè praticamente c'ho delle discoteche, faccio consulting per discoteche, hotel,
consulting.
Praticamente. E poi c'è pure una production company, facciamo qualcosa tipo televisione,
scusi,
film,
lei,
eccetera.
Benissimo, lei ha fatto molti soldi, mi dicono, facendo il doorman, cioè dire prendendo le mance a gente che doveva entrare nei locali, è vero o no?
Pensa te.
Ma no, non è vero, no.
Ma ha detto ieri.
Non fare il modesto, Fabrizio, su Andrea. Porca miseria, tu giravi 20 anni fa a Miami, dopo serate piene di, diciamo la verità, figa, droga, mafia, di tutto c'era in quei locali. Lui usciva tutte le sere a bordo di una Ferrari 360 a Modena con una busta del pane e dentro $20,000 in contanti, è vero o no?
Pensa.
Certamente che è
bello. Non è una bella storia, mi scusi, adesso non voglio fare il moralista, ma è una bella storia.
Edificantissimo. Questo italiano va là, prende, si mette una cosa.
Brienza, scusi un attimo, adesso io, per carità, lei ha fatto tutte cose legali, mica un criminale, per carità di Dio.
Tutto
ma
legale.
Esiste gente che ha il reddito di cittadinanza e che protesta lì contro il governo? Lavoro, dateci il lavoro, c'è gente lì. Lei crede nel reddito di cittadinanza, signor Brienza?
Ma assolutamente no. Se tu sei in gamba, i soldi li fai.
Sì, bello, bellissimo. Se tu sei in gamba,
poi l'America è il paese dei balocchi, cioè le opportunità te le crei tu. Quindi
se sei in gamba i soldi li fai, da questo bisognerebbe dirglielo, questa frase qua, se sei in gamba i soldi li fai.
A me questo signore mi sta ma la voce un po' impastata
Considererei
un modello.
Diciamolo a tutti quei napoletani.
Non è un modello del riformismo.
Ai signori napoletani
lui
che vanno.
È napoletano peraltro.
No, a quei signori napoletani, lui è originario di Napoli, che vanno in piazza a protestare dicendo redditi di cittadinanza, povertà, restiamo poveri, il governo ci deve aiutare. Brienza non va in piazza a protestare e sta a fare il doorman, fa altre cose, si procura da vivere
fa la bella vita,
diciamo la verità, ti godi la vita, Brienza, o no?
Ma quella è libertà, bisogna godersi la vita, se no che
certamente.
Lei è un po', diciamo, anche lei come tutti noi. E lei è un po' addicted di una parola che si chiama figa. Cioè, lei piace molto l'azienda femminile. Tanto per entrare un po'.
Questo non è
qualche secondo.
Non mi sembra una cosa.
Le piace, no?
Certo, come si dice, tira più un pelo di fica che un carro di buoi.
Questo non c'è dubbio.
C'è l'altro detto che riguarda New York. Com'è che se a New York non scopi?
Com'è?
Se a New York non scopi vuol dire che il pisello non ce l'hai.
Molto bene.
Ma io non ho mai stato a New York, non ho mai sentito questo.
Io direi che questo primo assaggio del signor Brienza, fatto in maniera così estemporanea, grazie alla presenza del presente signor Ruggero,
direttore editoriale del Riformista, questo ricordiamo.
La prima presenza può chiudersi qui. Faccio entrare fra poco un signore che è qui presente e io la saluto, la ringrazio e le auguro una buona mattinata lì a Nuova York.
Come procede la sua giornata, direttore, oggi? Quali sono i suoi appuntamenti, la sua agenda oggi, qual è?
Sì.
Ma adesso vi vado a prendere un caffè con un amico mio, andiamo a prendere due bambolette e ci andiamo
sono
a fare
le
un girettino.
Cosa sono le bambolette?
Aspetta, due bambolette. Due ragazze,
due ragazze.
maggiorenni. Ma che modo di parlare maggiorenni. È la radio, però.
Ma come che modo di parlare?
Poi, ma sempre poi, maggiorenni, ci mancherebbe.
Sempre maggiorenni.
Poi stasera?
Stasera andiamo al locale e ci fa festa tutta la notte.
Questo è il suo lavoro, sostanzialmente. Lei è uno schiaffo in faccia alla gente che invece deve lavorare.
È un lavoro, Davide.
Ma che dice? Vado a prendere da due figliette.
Quando tu vai a sbraffarti in discoteca tutto l'altro che te bevi, qualcuno te lo serve. E qualcuno che lavora lì. Fabrizio lavora lì.
Assolutamente. La ringrazio. Buona giornata e mi raccomando, non lavori troppo, non si spacchi troppo la schiena. Fermi tutti.
Pazzesco. La Zanzara.
Crucio, però spingiamo su questa cosa, facciamone una grande battaglia. Io sto con Rubiales.
Purtroppo il mondo va al contrario. Oggi il presidente di una federazione di calcio spagnola viene martirizzato, denunciato addirittura dalla procura perché spontaneamente durante una premiazione, gli viene di dare un bacio in bocca a una ragazza che ha appena vinto il mondiale di calcio. Questa è la vergogna di oggi. La vergogna di oggi è che c'è una mobilitazione nazionale per mettere in croce questo signore che andrebbe invece, non dico premiato, ma andrebbe, ha vinto un mondiale, presidente della federazione, andrebbe elogiato invece semplicemente perché abbraccia e dà un bacio a una che peraltro scherzava e rideva, poi sobbillata dalle femministe, dalle neofemministe,
nella sua intimità davanti a milioni di telespettatori,
non diciamo cazzate,
giustamente lo ha denunciato.
Non diciamo cazzate, bisogna difenderlo, invece siete dei codardi, non difendete queste robe qui. Quando capiterà a voi poi voglio vedere che cosa fate. Ma abbiamo qui un signore che si chiama Del Buono, di cognome, di nome, lei come fa, scusi?
Dario
Del Buono, benissimo. La cosa fondamentale di cui voglio parlare con lei, che è un sindacalista, o è stato sindacalista, credo, in pensione,
rappresentante delle piccole e medie,
benissimo, dunque artigiano, commerciante, figlio anche di un signore che ha fondato la televisione privata romana, di una delle televisioni private romane più importanti, ma questo non è importante, anzi è importante per lui naturalmente, ma non per noi, ma che è fondamentalmente un ufologo, giusto? Un ufologo.
Sì.
Lei è esperto di UFO, si avvicina un attimo al microfono. Allora, cosa bisogna dire di UFO?
Va bene così?
Sì, perfetto. Lui piange. Perché piangi?
Ufologo.
Perché?
No, dico va bene tutto, ma
perché?
Ufologo.
Perché ti metti a piangere?
L'artigiano ufologo.
Ma perché ti metti a piangere?
Anche no. Commerciante, se per questo.
Ma uno non può essere ufologo, sindacalista ufologo, non può essere sindacalista ufologo. Crede negli UFO. Perché che male c'è a credere negli UFO?
Non fatemi incazzare alla terza puntata.
Allora, perché
mi fate arrabbiare subito? A me è anche simpatico, c'è una faccia dolce.
Ma perché si arrabbia Parenzo? Qual
è il problema? Fa incazzare l'ufologo a me l'UFO. Solo parlare degli UFO.
Ma perché?
Perché mi fa incazzare?
Che ruolo hanno oggi gli UFO? Hanno un ruolo importante.
Nessun
gli extraterrestri.
Ruolo hanno.
Ma io vi domando, Parenzo sa che al congresso americano stanno sentendo ex militari, ex dei servizi segreti che dicono oltretutto che non solo esistono gli extraterrestri, non solo sono stati visti, ma che hanno anche corpi di extraterrestri. Corpi. E ha detto l'ultimo testimone che è stato sentito che il primo che è stato preso di corpo e di scomolante l'hanno preso dall'Italia per il famoso UFO crash dei Lovni di Mussolini che è caduto vicino a Milano, che è stato messo in un deposito della Marina di Mare, e che praticamente aveva incaricato Marconi di andare a controllare ed è stata creata una sezione apposta. Dopo la guerra negli anni 50 se lo sono portati in America, e questo l'ha detto al congresso americano.
Scusi, lei sta dicendo che la prima apparizione di un corpo di un UFO eccetera è stato durante il fascismo? Cioè il fascismo ha prodotto anche corpi, ha ammazzato pure gli UFO?
No, sono cascati.
Mussolini ha ammazzato anche un extraterrestre.
Non si sa se fosse un vero e proprio disco volante. Poteva anche essere una delle famose macchine di Hitler.
Ma dove le ha lette ste cazzate? Mussolini ha fatto una serie di cose orribili.
Ma non ha ammazzato.
Ma non credo abbia ammazzato degli UFO.
Non ho detto che è stato Mussolini ad ammazzarli, ho detto che c'è stato un UFO crash nei pressi di Milano.
Ma non c'è stato nessun UFO crash, direttore. Le chiedo scusa.
L'UFO crash è bellissimo. Però oggi che influenza hanno? Le astronavi esistono, per esempio?
No,
le astronavi.
No.
O esistono delle zone dove ci sono gli extraterrestri oggi qui sulla Terra?
Extraterrestre.
Allora, gli extraterrestri ci hanno accompagnato fin da quando la nostra generazione d'anima ha cominciato a incarnarsi su questo pianeta.
Addirittura.
E ci hanno accompagnato a edificare le civiltà.
E di testimonianze ce ne abbiamo a bizzeffe.
Ma scusi, gli extraterrestri non hanno contribuito, che ne so, alla crescita di questo pianeta, o sì?
Dunque, hanno contribuito alla nostra crescita personale in tecnologia e in coscienza. Hanno edificato le Sacre Scritture, perché
Sacre Scritture, sì,
non c'è bisogno di andare a disturbare il biglino. Già mio padre negli anni 70 diceva che Elohim, la traduzione vuol dire esseri che vengono dalle stelle e non Dio. Biglino l'ha confermato essendo il traduttore ufficiale della Chiesa Cattolica. Incredibile. Ma non c'è solo questo. Io sono, non credo che oggi noi crederemo che Giona è stato per una settimana nel ventre di una balena. Era evidente che era all'interno di un apparecchio che navigava sott'acqua.
Ma oggi è vero che lei sostiene che gli extraterrestri hanno impedito che scoppiasse la guerra atomica?
Pure. Guardi, gli extraterrestri dagli anni 70 agli anni 90 hanno disinserito e disinnescato ben 10 siti atomici in America.
No,
è stato detto anche al congresso americano. Parenzo, perché non si informa? Lei è un giornalista.
Se lei sente gli extraterrestri, gli dica che a me stanno sui coglioni. Ma glielo dica tranquillamente.
Io le auguro, Parenzo, di fare un incontro ravvicinato del terzo tipo. Non dico del quarto, perché penso che se la farebbe.
Extraterrestre, portami via, stavo vedendo dei grandi finardi.
Però scusi un attimo, lei si fida degli extraterrestri? Si fiderebbe, gli affiderebbe il mondo agli extraterrestri?
Noi dobbiamo sempre tenere presente che nella Bibbia c'è un piccolo episodio che si chiama Sodoma e Gomorra, e sono stati cancellati. È vero che rispetto alle nostre civiltà all'epoca erano due paesini di campagna, ma sono sempre comunque stati cancellati. Dunque? È vero che ci hanno accompagnato, ci hanno seguito e ci hanno portato, ma evidentemente hanno anche compiti di annichilimento, quindi può darsi pure che come hanno impedito dopo la crisi di Cuba che scoppiasse la seconda guerra atomica.
Ma no, ma è stata il fatto che c'erano le atomiche, non c'è che c'entrano gli extraterrestri col fatto che
la crisi
che
di Cuba.
Ma dai, su. Comunque andiamo al fatto che lei sostiene.
Io ripeto sempre, siete due giornalisti, informatevi, andate a prendere la documentazione.
Quale documentazione?
Io ve la posso portare,
ma quale?
Parlando di archeologia spaziale, qui c'ho quelli che sono riportati nei messaggi militari e sono riportati da Osseguiente, dal Prodigio Liber.
Chi è sta gente?
Ed è una brani che sono presi da altri brani di Cicerone, di Tito Livio,
allora,
di Seneca.
Che c'entrano gli extraterrestri con Cicerone?
E qui si parla di quello che hanno loro visto, cioè i romani, nei rapporti, per esempio, però, sul Bosforo. Tutte le sere alle 8 passavano Clipeus Ardentes.
Ma chi è sta gente?
Erano i dischi Clipeus, quelli delle guardie romane, no?
Vedevano
dischi romani.
Non mi faccia incazzare. Allora, io dico una cosa: oggi gli extraterrestri dove stanno? Questo è importante saperlo.
Ma dove stanno? Stanno agli mortacci loro, stanno, ma non
allora,
ci sono.
Allora, a parte il fatto che se vogliono possono anche essere indistinguibili da noi. E possono essere ovunque.
Potrebbe essere anche ovunque, lei. Anch'io potrei essere un extraterrestre.
Cioè, possono essere ovunque.
Io penso che Parenzo abbia molte possibilità.
Cioè,
di
ad esempio, il direttore.
Se avessero punta sarebbe anche un elfo.
Ma ad esempio, il direttore Tamburini potrebbe essere un extraterrestre.
Perché no?
Ma come perché no? Glielo dico io che non è un extraterrestre, è il direttore del giornale.
Però scusi, perché
ma c'è gente che è vissuto vicino a una moglie o a un marito, non sapeva che era una spia dell'est durante la guerra fredda, e poi vi stupite che ci sia un extraterrestre che fa il direttore a Radio 24.
Non puoi consentire, non puoi consentire che si dica che il direttore Tamburini è un extraterrestre.
No, è possibilissimo.
Non lo puoi consentire questo.
Però scusi, lei è vero che sostiene che i Rockefeller hanno finanziato Hitler?
No, non è che lo sottengo io, ci sono documenti, bisogna andare a vedere se sono veri o no.
Ma gli ashkenaziti comandano il mondo? Questa è la domanda importante.
Beh, io penso che chi sta dietro i tre fondi che hanno in mano tutte le multinazionali e tutte le banche, probabilmente chi c'è dietro a quei fondi comanda il mondo.
Cioè gli ashkenaziti, lei dice?
Potrebbe. Soltanto loro, non credo che ci siano.
Perché
loro.
Chi crede negli UFO crede anche a queste cose qui, che ci sia una mano, che ci siano delle famiglie che comandano il mondo?
Non è che chi crede negli UFO, è un discorso di economia politica che non c'entra niente con l'ufologia, ma che comunque fa parte di quella che è la realtà del mondo.
Ma gli UFO, sono buoni o cattivi gli UFO? Non ho capito.
Non esiste il bene e il male in esoterismo. E ragionando in termini esoterici, dove finisce il male e dove comincia il bene? Un po' come il caldo e il freddo.
Ho capito,
no?
Ma gli UFO, lei si augura che gli UFO facciano un grande sbarco, il grande sbarco.
Io sono convinto che gli UFO siano di una dimensione superiore a noi in coscienza, e questo è evidente perché anche in tecnologia sono superiori a noi e noi siamo arrivati al limite della nostra coscienza e della nostra tecnologia, quindi già si capisce che siamo alla fine dei tempi, così come è previsto.
Siamo alla fine dei tempi.
Non siamo in Kali Yuga, in Apocalisse. l'Apocalisse adesso con tutti i segni che ci sono.
E quali sono i segni? Sodoma e Gomorra pure?
No, 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 guardate.
La perversione del mondo.
Parliamo dell'Apocalisse che ci riguarda più da vicino. Sì. I sintomi sono i quattro cavalieri. Sì. E i quattro cavalieri sono guerra, carestia, pestilenza e morte.
Basta, siamo rovinati.
È vero che questi sono, hanno cavalcato sempre sulla terra. Il problema, e qui lo dico a Parenzo che fa lo scettico, è che come per la pandemia, questa volta è mondiale. Come per questa guerra finta russa-ucraina, potrebbe diventare una guerra mondiale.
Quando arriva sta apocalisse, professor?
Ma se io lo sapessi, anche Nostradamus ha mischiato le cartine.
Ma che ne so, lei magari ha qualche indizio in più di quando arriva sta apocalisse.
Vabbè, ci siamo comunque. Io non pensavo di vedere avanzare così tanto quando mio padre ne parlava.
Fermi tutti.
Ma vedi, sei negativo.
Ma io sono negativo, a me non mi piace l'apocalisse, voglio campare.
Scusami, ma se il bruco sapesse che quando si sente morire si sente spinto a fare il bozzolo, poi diventerebbe farfalla. Pensi che lo farebbe più volentieri il bozzolo oppure mestamente come lo fa quando si sente
non lo so, sono stanco.
C'ha questo anello massonico, guarda che anello.
Del buono, grazie, fermi tutti.
No, non è un anello massonico, è un anello di famiglia e c'è un drago.
La ringrazio, torni presto, arrivederci. Grazie.
Ciao, ciao.
La zanzara.
Grande Crucio, ma se parliamo del porno in relazione agli stupri, che già non ci c'entra un cazzo di niente, bisognerebbe in realtà, se vuoi eliminare gli stupri dei ragazzini, togliergli il telefonino, perché questi qua se non si filmavano, non stupravano nemmeno. Cioè, la logica di questi ragazzini baccati è di filmarsi mentre stuprano.
Questo è vero.
Perché se non si filmano mentre stuprano, non stuprano nemmeno. Sono dei ragazzini al quale va tolto il telefono, non il porno.
Sì, ma è sbagliato pure questo, ragazzi. Ma come pensi che uno possa essere privato di un telefonino? Ma che essere... cazzo vuol dire?
Perché oggi il telefonino per un ragazzo è come una protesi del proprio braccio.
Ma guarda che uno se lo può fare in mille modi. Glielo togli una volta e se ne fa altri tre.
I genitori.
Ma basta con ste cose comuniste. Basta con ste cose comuniste. Dai, su. Comunista. Basta con ste cose comunista. Qua che lo Stato sottrae. Ma è una cazzata.
Salvini,
lo Stato comunista. Che vuole togliere, lo togliere il telefonino ai ragazzi che commettono reati. Ma che stronzata. Dai, ma come, che fai dopo? Se uno se lo fa in un altro modo, se lo fa dare da un amico il telefonino, ma che vuol dire? Dai,
c'è la recidiva.
Comunque, ragazzi, siamo a Roma. Io non potevo fare a meno di invitare per questa nuova stagione una signorina che ha poco più di 18 anni, che è stata al centro di varie polemiche nei mesi scorsi, perché è una frequentatrice di OnlyFans, è stata pure all'Accademia di Rocco Siffredi, ma lo sappiamo già. Maria Sofia Federico, che è qui con noi. Buonasera, signora Federico.
Buonasera, grazie per avermi invitato.
Buonasera, lei sembra un po' scazzata. Che fa? Sta continuando su OnlyFans o no? Innanzitutto,
certamente,
no.
Mi sposto anche su Pornhub per la pubblicazione del mio primo corto di attivismo, dove parlerò proprio di sex work per abbattere tutti gli stereotipi.
Ecco, ma parlarne è importante il suo ruolo. Cioè, lei adesso ha raggiunta questa sua notorietà, potrebbe abbandonare, come dire, l'attività pratica e svolgere invece una funzione di racconto, ma solo di racconto. Questo potrebbe essere utile come...
Parenzo, scusami, che senso ha la divulgazione se poi mi devo vergognare nella pratica? La divulgazione serve proprio per far capire che non c'è nulla di male proprio nel concretizzare questa cosa, quindi è incoerente.
Cioè, nel concretizzare che cosa? Nel fare delle scene hard, diciamo.
Certamente.
Ma lei ha detto che non l'avrebbe fatta, invece ho visto che le ha fatte. A me mi mandano delle cose che cancello subito.
No, come mandano?
Giuseppe, vergogna, ma vado a denunciare quelle persone, per favore.
Ho capito, mi mandano delle cose, dei filmati che io ovviamente poi mi incazzo e dico, ragazzi, non mi mandate queste cose qua, le cancello.
Sì, però questo è molto grave, cioè quelle persone dovrebbero essere denunciate perché il materiale diffuso senza consenso.
Vabbè, ho capito, ma non è materiale privato, è materiale che tu hai girato non so dove.
No, cioè... no, non c'entra niente, comunque è diffuso senza il mio consenso.
Ma comunque tu hai girato queste scene o no alla fine? Le hai girate queste
scene? Sì,
scene,
le scene,
no,
ma non da Rocco. No. Il problema che c'è stato...
Cioè, tuo padre ti aveva detto che non dovevi fare le scene da Rocco.
Sì,
in generale non vorrebbe che tu facessi hard.
Vabbè, ti credo,
la verità.
Come qualunque padre normale, ovviamente.
Vabbè, di quello che qualunque padre normale pensa non mi interessa nulla.
Comunque tu vuoi continuare a fare queste scene?
Sì, esattamente.
Ma secondo me, ma posso dire che sbagli?
Perché?
Cioè, proprio sbagli, perché tu dovresti venderti in un altro modo. Cioè, puoi venderti anche su OnlyFans in un altro modo. Comunque, il discorso
in un modo
non è questo.
Più simpatico,
ma
che no, piaccia.
In un modo
allora
diverso.
A che serve, diciamo, questo lavoro
Avvicina
di divulgazione? A che serve questo lavoro di divulgazione e di sensibilizzazione dove faccio capire che non c'è nulla di male
ma
nella sessualità
per me non c'è
sfrenata?
Niente di male,
e allora perché dovrei vendermi diversamente? Sono le altre persone che dovrebbero cercare di capire il mio punto di vista.
Scusi, i rapporti da tu e tuo padre che siete qui presente dietro il vetro, anche se tu non lo volevi, ma io l'ho chiamata apposta. Buonasera.
Oh,
buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, quali sono i rapporti allo stato dei fatti?
Beh, ottimi. Ottimo, infatti sei venuto anche qui.
Ottimo, sì. Dillo convinta però, dillo convinta.
Ottimo.
Scusami, Luca, avete trovato un
agreement?
Un agreement o no? No, no, così.
Diciamo che siamo polemicamente costruttivi. Con Sofia bisogna essere polemicamente costruttivi.
Io mi trovo un padre che ha capito il soggetto, che ha la figlia, l'amore smodato.
Ma questa vuole continuare a fare
non
scene.
Non c'è nulla di smodato nel comprendere qualcosa che è diverso da quello che sei. È semplicemente dialogo, è semplicemente civiltà. Quindi non mi sta facendo un piacere nel cercare di comprendermi, sta facendo il minimo indispensabile, come tutti.
Vabbè,
i
adesso
genitori.
Non l'attaccare qua.
No, io non sto attaccando niente.
Però lei sta facendo
niente,
una cosa che indubbiamente ferisce la sua famiglia.
Puoi capire che ferisce questa cosa.
Ma questo è un
qua.
Problema loro.
Io ho parlato più volte
mio.
Con i tuoi genitori. E ovviamente sono un po' da questa cosa che tu fai, dal fatto che comunque vuoi continuare a girare delle scene hard, sono un po' incazzati.
Anche un genitore omofobo è ferito dal figlio omosessuale, ma è colpa del genitore? Sì, il fatto che i genitori omofobi molte volte cacciano
cioè, dovrebbero di casa accettare
i figli.
E basta.
Beh,
i tuoi
certo
genitori
sì,
dovrebbero accettare
perché
e basta.
Non c'è nulla di male, io non vado a rubare, io non vado a uccidere, esattamente come una
l'opinione
persona
del padre, Luca,
del male.
Dimmi.
L'opinione del padre è quella di Giugno, io non condivido, certo. Non condivido, però per forza maggiore accetto questa cosa, la supporto.
Cerchi di limitare i danni.
Bravo Giuseppe, cerco di limitare i danni perché come
cosa molto
il mestiere
radicale
di un genitore è ridurre il danno. Io ritengo che
a
Sofia
quale danno?
Eccolo là. Eccolo.
No, io non voglio far polemica con te stasera.
Certo. Allora perché sei venuto e perché hai accettato di venire?
Perché io l'ho chiesto io, siccome io sono affezionato a tuo padre e anche a tua
ma
madre.
Ma ha accettato perché voleva proprio ottenere questa provocazione. Questa
no, ma capito, ma devo dire, può cercare di quello che lui pensa essere un danno, può cercare di limitarlo tuo padre. Penso che abbia
ma
il diritto di farlo.
Ma perché dovrebbe essere un danno?
Ma perché secondo
ma
lui è un danno? Ma no, quello
signore,
tu sei moralista
signore,
e pensi che sia un danno. Per me non è per me
un danno enorme.
Però il problema è perché lui dovrebbe avere ascendenza sulla mia vita se è una roba soggettiva. Perché lui deve decidere su di me.
E allora, vattene da casa, rendi dipendente.
Mi voglio trasferire a Milano.
Ho capito. Sei d'accordo tu con questa cosa?
Vabbè, ah,
non possiamo, io non glielo posso impedire. Io ti ripeto, Giuseppe, da padre e da madre, perché sì, mia moglie mi è qui a fianco.
Io la salutiamo anche la signora. Grazie.
Grazie qui.
E vi voglio veramente bene perché siete due brave persone.
E chiaramente, Giuseppe, che facciamo?
Anche lei, perché?
Ma sì, ma Sofia, ma vedi, io ribadisco quello che ho detto nelle scorse volte.
È una ragazza.
Ma è una ribelle che manda anche dei messaggi David positivi,
certo,
no?
Certo.
Però questi messaggi secondo me dovrebbero essere veicolati nel giusto modo. Da padre e da madre
sì,
noi non possiamo impedire
sì,
proprio per il suo stato di essere che si autodetermina ed è maggiorenne, di impedirgli una cosa. Non si può.
È chiaro.
Non si può. Purtroppo la maggiorità non è a 30 anni, dove io magari per alcuni aspetti potrei dire che sono d'accordo,
chiaro,
ad alzare la maggiorità.
Chiaro.
Però qual è il compito di un genitore? Ripeto quello che ho detto a Giugno, è quello di stargli di
e cercare di limitare il danno. Vabbè,
cercare di limitare.
Scusami,
il danno,
ma tu perché te ne vai andata a casa? Cioè...
No, per questioni lavorative. Perché
no,
a
non per
c'è
questioni di dissonanze. Quindi...
No, solo perché da lì posso
senti,
lavorarci.
Non ho capito. Tu sei d'accordo o no con Rocco quando dice che bisogna i ragazzi sono influenzati anche nei casi di stupro dai porno, dall'hard, dunque bisogna limitare l'accesso ai minori di 18 anni?
Sono d'accordo quando dice che il porno è responsabile di questo fenomeno, ma non sono d'accordo con l'abolizione del porno, o perlomeno
nessuno vuole abolire, nessuno
senso,
vuole abolire il porno
per le fasce d'età più soggette che cosa?
No, non niente.
Alle fasce, diciamo, alle fasce d'età più soggette a condizionamento, perché secondo me sarebbe dar la vinta a un sistema che vuole rendere il porno un capro espiatorio, quando in realtà bisognerebbe, come anche
ha detto lo stesso Rotto, no? Il porno ha un'influenza negli stupri o no?
Ha un'influenza perché sì, assolutamente, però perché viene frainteso, perché
ma che viene frainteso? Sti ragazzi guardano scene di violenza, questa è la tesi, io non ci
sì,
credo.
Sì, sì, dimmi.
E guardano scene di violenza del porno violento,
certo,
le donne sbattute in maniera forte, sodomia,
che sia giusto e normale
sesso anale, e pensano di trasformare questa cosa in violenza. Oltre devono capire che lì c'è consenso a fare questa roba qua, che è un gioco. Ho capito, però.
Quindi non è colpa del porno, è colpa della mancanza di educazione sessuale che non c'è nelle scuole, non c'è nemmeno nelle famiglie, che porta questi ragazzi a non capire che quelle scene di intrattenimento sono realizzate con il consenso.
Che razza di intrattenimento è quella roba?
Dunque, Comunque tu sei contro il blocco ai diciottenni che vuole Rocco, tra l'altro coadiuvato da esponenti cattolici, alleato in questo caso con esponenti del mondo estremista cattolico. La castrazione chimica, sei d'accordo o no?
Assolutamente no, perché è una soluzione scientificamente inefficace. È stato provato che in uno stupratore non ci sono dei livelli di testosterone più alti rispetto che in un uomo normale, e la castrazione chimica andrebbe a inibire proprio quelli. Questa non è una roba che dico io, ma la dice Alessandro Palmieri, che è il presidente dell'Associazione Italiana di Andrologia.
Dunque Salvini dice una cazzata.
Assolutamente sì che dice una cazzata.
Scusi, il padre che dice su questa cosa qua?
Antisalviniano in questo momento.
Il padre invece è d'accordo, perché secondo me è un deterrente per questi porci.
Questa però secondo, secondo me non è un'argomentazione valida, perché tu non dovresti come Stato far paura a un cittadino, gli dovresti insegnare che è proprio sbagliato fare del male. Io non devo non fare una cosa sbagliata perché ho paura delle conseguenze.
Ma avete discusso in casa di questa cosa qua?
Ovviamente discutiamo per tutto.
Si capisce, bella dialettica c'è lì, non annoiate mai.
Dunque tu sei d'accordo anche con la pena di morte in alcuni casi?
Sì.
Pena di morte in alcuni casi. I pedofili, per
chi
esempio?
Chi compie atti non giustificabili assolutamente contro donne, uomini e bambini sono per la pena di morte.
E tu il porno lo toglieresti ai 18 anni? Sì, per carità, assolutamente. Porno,
no.
No.
Ti stupisco? No.
No, anch'io no. Io sono capezzoniano in questa cosa qua. Tanto non serve a un cazzo, ragazzi. Cioè, limitare il porno ai 18 anni non serve a nulla, perché aggirano le cose come la droga. Cioè, è inutile che limiti. Che limiti? Poi alla fine se diventa una cosa proibita.
È un po' limiti.
Io però posso chiedere, non ho mai sentito su questa vicenda della 18enne, diciamo, Maria Sofia Federico, non ho mai sentito la voce calda della signora. Allora ti chiedo 30 secondi in cui voglio una parola su come sta vivendo questa situazione. Te lo posso chiedere 30 secondi su come sta vivendo questa situazione?
Ti passo mia moglie.
Sì, come la sta vivendo, signora, questa situazione di sua figlia che vuole fare l'hard, o terribile, comunque vuole pubblicare delle scene hard, che Pornhub, allora, eccetera. Come la vivi?
Non la vivo bene. Però ecco, contro la mia, anche se ci sto male, Giuseppe, però lei è una sua scelta, io posso starle vicino, questo è quello che posso fare.
Brava,
io
però non la vive bene. Tu capisci che non la vive bene o no tua madre?
Sì, lo capisco, però io non sono responsabile dei sentimenti delle altre persone quando questi sentimenti vengono da pensieri sbagliati. Ed è un pensiero sbagliato essere contro il sex work, perché ripeto, io non faccio male a nessuno. Anzi, semmai porto piacere alle persone.
Però posso essere in disaccordo su questo. Cioè, io non condivido questa tua scelta, ti sono vicina perché sono tua mamma. Ma non posso fare altro.
Beh, oddio, a parte le battutine passivo-aggressive che arrivano sia da te sia da mio padre riguardo a come io avrei spiegato
dinamiche,
il mio
sono
potenziale.
Sono dinamiche familiari.
Però allora non dite qua che mi state vicino, perché se volete, diciamo, farmi passare come genitori con pianti.
Siamo stati vicino.
Però
non
insomma,
puoi dirlo.
Ma non ti sono stati vicino.
Non posso però nemmeno dire che voi siete stati tranquilli, che voi abbiate accettato
certo che
con
no,
diplomazia.
Ma non posso stare tranquilli, non è che lei fa l'infermiera, signorina.
Ma non faccio nulla. Io sono un libertario. Io sono convinto che non fai niente di dannoso, forse per te stesso, non lo so, come tanti altri lavori. Però uno ha il diritto, scusami se ho messo in mezzo tua moglie Luca, che so che non è adatta a queste cose, non è pronta a intervenire in
No, si sta erudendo, perché partecipa anche nella nostra radio, quindi.
Allora, posso dirti una cosa, è normale che uno si possa agitare, poi per carità, ma non penso che ti abbiano messo le catene, altrimenti ti avrebbero messo le catene.
Sì, avrebbe... però le urla, gli insulti, tutte queste
Giuseppe,
altre cose.
Scusami,
qualcuno ha urlato e insultato a casa
allora,
tua?
Ma io credo che sia umano, insomma, però
no,
io
non
voglio,
è umano, è bestiale.
Dire a mia figlia, ribadisco questo concetto, te ne ho parlato privatamente quando ci siamo visti, se noi avessimo voluto bloccare Sofia lo avremmo fatto tranquillamente.
Lo vedi?
Sofia
ma
poteva... non avreste dovuto, cioè solo il fatto che voi
non abbiamo voluto.
Infatti non hanno voluto.
Sì, abbiamo lasciato
fatto,
libera.
Ma solo il fatto che tu faccia questa specifica indica che c'è un problema. Voi non è che mi state concedendo una libertà.
Vorrei almeno riconoscere che c'è un problema.
Ma
vorrei almeno riconoscere che c'è un problema.
Il problema è l'ignoranza altrui.
Non è la libertà economica però per farlo.
Sì, ce l'ho.
Dove, perché quanto hai guadagnato fino adesso?
Questo
non te lo dico, però ce l'ho la libertà
80.000
economica.
Lo sapevo, fino all'altro giorno è arrivato a 80.000. Quanto sei arrivato
Giuseppe,
adesso?
Giuseppe, dai, non scherziamo. Ho la libertà economica
avresti
per fare
la libertà
tutto.
Economica e farti i cazzi tuoi, questo è il
assolutamente
punto.
Infatti mi voglio trasferire.
Vabbè.
L'ho già detto.
Vi abbraccio a tutti. Vi abbraccio.
Un abbraccio forte.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.